computer qua, eh? Esordiamo già male, eh?
Bene, buonasera. Prima di cominciare con l'appello, come avete visto, abbiamo un nuovo segretario, ve lo presento, il dottor Giulio Nardi, proveniente dal comune di Monte Argentario e comunque toscano doc, senese doc. Gli diamo tutti il benvenuto e le auguriamo buon lavoro. Ok, anche un applauso. Allora, rompiamo il ghiaccio con l'appello.
Molteni, Bordoni Eugenio, Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelini, Stolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Sava, Bordoni Giovanni, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Bortolotti, Soppelza, Folini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli.
Faggi è presente. Quest'altri li avevo già segnati. Ok. Gli assenti sono
noi più. Anzi, è arrivato Rossi anche.
Rossi
22 22 sì, queste sono le minoranze.
Sì, sono tutti assenti.
28.
Ok, 28 presenti. Possiamo cominciare? Io devo comunicare le assenze dei consiglieri Racchetti, Righi, Zanesi e Sava. Non ho altre comunicazioni. Ho fatto mandare sulla casella di posta dei consiglieri una comunicazione proveniente dalla Regione Lombardia. Leggetela e poi semmai che avete delle candidature da proporre, si tratta di proporre delle candidature per due premi che vengono dati in Lombardia, due riconoscimenti, e semmai li fate avere alla casella del Presidente del Consiglio, che poi io provvederò a inoltrare alla al Presidente della Regione Lombardia. Non ho altre comunicazioni, la parola al Sindaco per le sue.
Una serie di comunicazioni che ritengo siano positive, almeno nel mio pensiero, ma anche nell'idea del Consiglio Comunale. Due di queste fanno riferimento al Teatro Pedretti. Comunico che in data 12 luglio 2012 è stata depositata la sentenza del TAR Lombardia di Milano, con il quale sono stati rigettati tutti i ricorsi presentati contro le operazioni di gara. Questo dopo due anni di travagliato iter diventa un elemento, se non altro, che dà qualche garanzia in più sulla ripresa dei lavori nel momento in cui anche la questione Sakaim viene a essere così vicino a una soluzione positiva. Dall'altra parte, a seguito anche della comunicazione che aveva fatto a suo tempo sulla liquidazione della società Teatro Pedretti, comunico che in data 18 luglio ho firmato assieme alla dirigente finanziaria la cancellazione della società ed è il passaggio al Comune di Sondrio di tutta la proprietà aziendale, per come è stata valutata la stessa situazione del Teatro Pedretti e parcheggio, cioè è stata ritenuta essere un'azienda, non tanto un passaggio di proprietà immobiliari. Questo è fatto e quindi abbiamo anche in qualche modo finito tutto l'iter che era stato dato come atto di indirizzo dal Consiglio Comunale. Un altro dato che è recentissimo e credo anche che faccia la gioia di tutti coloro i quali hanno sollevato la questione all'interno del Consiglio Comunale: oggi è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale, la quale si pronuncia accogliendo dei ricorsi presentati a diverse regioni, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 del decreto legge 138 del 2011 per elusione della volontà popolare espressa dai referendum abrogativi del giugno 2011, questione rifiuti e tutte le altre cose. Credo che questo sia un passaggio estremamente importante. Poi quello che il nuovo governo, chi vorrà intervenire, vedremo quali saranno le altre pensate, però indubbiamente a tutt'oggi la situazione viene riportata a quanto era il luglio 2011. Questo, se non altro, al di là delle diverse opinioni, mi pare che il segno serio sia che è stata rispettata la volontà popolare espressa attraverso un referendum. Questo mi pare un segnale di rispetto del volere dei cittadini che si sono impegnati in questo processo, e quindi questo mi pare un altro elemento positivo, quindi partiamo bene insomma oggi. Grazie.
Bene, possiamo allora cominciare. Abbiamo l'ordine del giorno del consigliere Schena e altri. Cittadinanza ai ragazzi di origine straniera nati e cresciuti in Italia. Ricordo che i tempi a disposizione sono 10 minuti per l'esposizione e ogni gruppo ha diritto a 5 minuti per intervenire. La parola al consigliere Schena.
Grazie Presidente. Illustro questo ordine del giorno che è stato presentato da me ma anche da altri consiglieri comunali, che mi pare abbastanza chiaro nella sua dizione e nella sua elaborazione. E devo anche dire che è un'iniziativa che è partita dal Partito Democratico a livello nazionale, che è stata portata all'attenzione di diverse amministrazioni comunali, e so che alcuni comuni italiani hanno già approvato questo ordine del giorno. Fondamentalmente sono comuni di centrosinistra, è bene dirlo, altri invece l'hanno respinto e sono comuni fondamentalmente di centrodestra. Per quello che riguarda le finalità dell'ordine del giorno, penso che siano ben esplicitate, riguardano la circostanza di cercare di arrivare ad una integrazione dei minori che siano nati in Italia da genitori stranieri o che abbiano in Italia svolto un ciclo di studi, al fine di farli sentire parte integrante della nostra comunità e non emarginati. Ma noi riteniamo che sia anche un interesse dello Stato italiano, perché il favorire l'integrazione, far sentire questi bambini partecipi della nostra vita sociale e culturale, fa bene anche allo Stato italiano, perché vuol dire che anche questi si rendono partecipi della nostra cultura e quindi vorrà dire anche rispettare, avere sì i diritti ma anche rispettare i doveri che la nostra società impone. E quindi penso che questa iniziativa sia assolutamente positiva, perché è volta a dare un riconoscimento a questi bambini che di fatto, se andiamo bene ad analizzare, hanno la semplice colpa, tra virgolette, di essere nati in Italia da genitori stranieri, ma che si sentono a tutti gli effetti italiani, perché frequentano le nostre scuole, giocano con i nostri figli e fanno tutto ciò che fanno i nostri bambini, e quindi sono esattamente come i nostri figli, e quindi non vedo per quale motivo debba essere a loro negata la cittadinanza. per poter arrivare ovviamente a raggiungere questi principi è necessario modificare la legge sulla cittadinanza, perché sappiamo che la legge sulla la legge italiana sulla cittadinanza è basata sullo ius sanguinis e non sullo ius soli. Ecco, a questo proposito, niente, volevo, va bene che sono, penso, elementi, dati, principi abbastanza noti, però volevo ricordare un po' quelli che sono i principi che sottendono questi due modelli, questi due grossi modelli, perché lo ius sanguinis, che è detto anche modello tedesco, presuppone una concezione oggettiva della cittadinanza basata sul sangue, sull'etnia, sulla lingua. Lo ius soli, o modello francese, presuppone invece una concezione soggettiva della cittadinanza, si dice come plebiscito quotidiano. Attualmente, questo è ovviamente bene dirlo, la maggior parte degli stati europei adotta lo ius sanguinis, con la sola rilevante eccezione della Francia, dove lo ius soli vige fin dal 1515. Ovviamente l'adozione dell'una piuttosto che dell'altra opzione ha rilevanti conseguenze negli stati interessati da forti movimenti migratori. Infatti, si dice, lo ius soli determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul territorio dello Stato. Ciò spiega perché sia stato adottato da paesi quali gli Stati Uniti, l'Argentina, il Brasile, il Canada, con una forte migrazione e nello stesso tempo anche con un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Al contrario, lo ius sanguinis tutela i diritti dei discendenti degli emigrati ed è dunque spesso adottato nei paesi interessati da una forte emigrazione anche storica, e qui anche quelle di diaspora tipo l'Armenia, oppure con forti emigrazioni come l'Irlanda, la stessa Italia o l'Israele, oppure da ridelimitazioni di confini, e qui c'è tutta una serie di stati che vengono elencati, Bulgaria, Croazia, Finlandia ed altri. La nostra legge, sappiamo appunto, segue il principio dello ius sanguinis, sia pure con alcune piccole temperamenti che sono dati, per esempio per il caso di figli adottivi, ne abbiamo preso esempi eclatanti, quale quello di Balotelli, di Miona Fai, mi sembra anche, o poi con i figli di ignoti o di apolidi. Ed è anche vero che la nostra legge attualmente consente la possibilità di ottenere la cittadinanza per gli stranieri nati in Italia che abbiano risieduto in Italia fino al 18° anno di età, ma tale possibilità si applica soltanto a chi sia nato in Italia e non anche, come è l'ipotesi che intendiamo, che è inserita nell'ordine del giorno, a quelli e quei bambini che sono venuti dopo la loro nascita e che abbiano qui frequentato almeno un ciclo di studio. E fra l'altro poi questa possibilità di ottenere la cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia che abbiano risieduto fino al 18° anno di età può essere esercitato soltanto fra il 18° e il 19° anno di età, con tutte le conseguenze, perché molte volte spesso non si conosce questa possibilità di richiedere la cittadinanza in questo arco temporale di soltanto un anno fra il 18° e il 19° anno. Sappiamo poi che c'è anche una possibilità di ottenere la cittadinanza dopo un periodo di 10 anni di residenza, ma questo però non è un diritto, ma è una semplice facoltà che può essere concessa dalla nostra autorità e quindi non è un diritto che spetta al cittadino. Ecco, quindi per tutte queste considerazioni io penso e ritengo che la proposta di approvazione di questo ordine del giorno, che mira a impegnare la Giunta a trasmettere, a compiere tutti gli atti necessari per sollecitare una modifica della nostra legge sulla cittadinanza nel senso che è indicato nell'ordine del giorno, debba trovare accoglimento, quindi chiedo che venga approvato. Grazie.
Grazie, ci sono interventi su questo? Tacelli, consigliere Tacelli.
Temevo non intervenisse nessuno. Allora, innanzitutto vorrei fare una considerazione di ordine generale, non ne abbiano male i proponenti. E cioè che a mio avviso l'ordine del giorno che stiamo discutendo rientra un po' nella categoria delle proposte inutili, in quanto problematica su cui il Consiglio Comunale non ha alcuna competenza. Sappiamo infatti tutti benissimo che non rientra nelle prerogative di questo Comune, né di analoga amministrazione, decidere se la cittadinanza debba essere conferita per ius soli piuttosto che per ius sanguinis. Per cui qualsiasi cosa ci diremo sull'argomento o andremo a deliberare non avrà alcun valore. Penso che nessuno di noi sia così ingenuo infatti da pensare che i presidenti della Camera e del Senato e i capigruppo dei partiti politici in Parlamento possano in alcun modo interessare quanto il Comune di Sondrio delibererà, ammesso peraltro che ricevano la delibera e poi si prendano la briga di leggerla. Personalmente lo escludo. Presumo pertanto che lo scopo dell'ordine del giorno sia esclusivamente quello di proporre al Consiglio un tema di discussione di evidente attualità, stante le proposte di legge in discussione al Parlamento e vari dibattiti sull'argomento. Scendendo nel merito della proposta, quindi. Allora, come dicevamo, lo ius soli fa riferimento alla nascita sul suolo, sul territorio dello Stato, e si contrappone allo ius sanguinis o sanguinis, imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Come ricordava il collega, la legge 91 del 92 indica il principio dello ius sanguinis quale mezzo ordinario di acquisto della cittadinanza, mentre lo ius soli è limitato ai figli di ignoti, di apolidi o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. Poi vi sono tutta quella serie di ulteriori eccezioni. Stando ad una recente indagine Istat, il riconoscimento della cittadinanza a chi nasce in Italia è un'opzione che gli italiani approvano a stragrande maggioranza. Secondo questa recente, diciamo, indagine, infatti il 72,1% degli italiani è favorevole all'introduzione dello ius soli per il conferimento della cittadinanza a quanti nascono in Italia da genitori stranieri. Personalmente rientro in questo 72%. A mio avviso è infatti evidente che lo ius sanguinis non è sufficiente a registrare i cambiamenti in atto e che sono sotto gli occhi di tutti. Sono noti a tutti i problemi di tanti bambini di immigrati che sono nati sul nostro suolo e che frequentano la scuola fianco a fianco dei nostri bambini, avviati nell'unico sentiero della vita. È evidente che i figli dei genitori di immigrati, lo si voglia o no, stanno già facendo l'Italia di domani. Sono quindi favorevole all'introduzione dello ius soli. A mio avviso però questo non deve rallentare l'attenzione nei riguardi del processo di integrazione, che prima di tutto culturale e che presuppone anche un sussulto di riscoperta della nostra identità di italiani, tenendo conto che il nostro paese ha una storia plurisecolare. Una delle cause della crisi che sta attraversando il nostro paese, crisi che prima di essere economica è di tipo valoriale, è infatti quella di aver smarrito la propria identità e di aver dimenticato la propria storia. Tornando all'ordine del giorno, mi pare invece una forzatura e fuori dalla logica stretta dello ius soli il proporre di conferire la cittadinanza ad un adolescente dopo un ciclo scolastico. Non mi è caro innanzitutto perché un adolescente non è ad esempio un preadolescente o qualcun altro. È infatti evidente che l'impronta culturale di ciascuno si forma soprattutto prima dell'adolescenza. Stesso valore sarebbe quello quindi di conferire la cittadinanza ad un adulto dopo un ciclo di studi o dopo aver lavorato in un'azienda dopo un tot di anni. Per cui ci potrebbero essere una moltitudine di ulteriori ipotesi. Invece la logica dello ius soli dovrebbe essere proprio quella della nascita sul territorio nazionale. Quindi, ferma restando l'inutilità della proposta, approvo a metà l'ordine del giorno.
Grazie. Consigliere Simonini.
Grazie Presidente. Ma io sono un po' stupita dell'intervento del consigliere Taccelli e così voglio comunque ricordare che in quest'aula si fa anche politica, cioè in quest'aula si fa politica. Detto questo, allora, dal novembre scorso, quando il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha rilevato la necessità di riformare l'ormai inattuale disciplina della cittadinanza, si sono susseguiti numerosi dibattiti sul tema. La nostra legge non è più rispondente al contesto sociale che nell'ultimo ventennio ha subito notevoli mutamenti dovuti all'incremento dell'immigrazione. Ritengo quindi che sia importante aver avuto l'opportunità di sviluppare una riflessione in merito anche all'interno del nostro Consiglio Comunale odierno. Ma aggiungo dell'altro, ma di questo tema in quest'aula consigliare se n'era già parlato in occasione del convegno delle associazioni sulla cittadinanza attiva, come del resto hanno già fatto altri comuni italiani e tante organizzazioni della nostra società civile, tra le quali ne elenco due, ne dico solo due, la Caritas e le ACLI. Secondo i dati Istat, i figli di immigrati in Italia sono 864.000 e rappresentano circa il 7% della popolazione scolastica. Ciò sta a significare che questi ragazzi crescono nel nostro paese, partecipano alle nostre attività sociali e ricreative. L'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, stima che nel 2029 arriveranno a 1.770.000 i minori nati nel nostro paese da genitori stranieri. Bisogna innanzitutto considerare che spesso questi bambini e ragazzi nati in Italia non hanno mai visitato il loro stato di appartenenza, poiché oramai i loro genitori hanno radicato la propria attività lavorativa in Italia. Dunque sono italiani di fatto, ma stranieri per il nostro ordinamento giuridico, rappresentato dalla legge, come già stata citata dal consigliere Taccelli, 91 del 1992, che se sono nati in Italia li obbliga a risiedere in modo continuativo nel nostro paese fino a 18 anni per ottenere la cittadinanza italiana. Di fatto si trovano quindi a vivere sospesi fra due mondi e due culture. Da diversi anni, in Parlamento si discute sulle modifiche da portare alla legge 91 del 1992 e l'attuale proposta di legge in discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati introduce importanti variazioni rispetto all'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e prevede nuovi due casi di attribuzione della cittadinanza italiana per nascita. Non so se sono stata chiara. A favore di chi nasce nel territorio italiano da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente residente in Italia, senza interruzioni, da almeno 3 anni, o da genitori stranieri di cui almeno uno sia anch'esso nato in Italia e vi risieda legalmente. Questo è il contesto. Il dibattito purtroppo attualmente è arenato, poiché sono state sollevate resistenze. Il consigliere Schena ha detto chi era favorevole alla legge. Non bisogna andare lontano per capire chi ha messo i paletti, insomma. Ma la speranza è che si possa arrivare alla condivisione di un testo unico da portare in aula. Risulta infatti più che mai urgente e prioritaria la necessità di questo passaggio, perché non è ammissibile che un'intera generazione, figlia della nostra Italia, ma straniera per legge, sia lasciata vivere priva di una chiara carta d'identità. Bisogna rendere merito alle tante importanti iniziative nate sul territorio a sostegno di diritto della cittadinanza, in particolare alla campagna nazionale L'Italia sono anch'io. Grazie a tesse l'attenzione a questo tema è più viva che mai. Di fatto gli italiani si sono espressi, poiché dalla recente presentazione dell'indagine Istat i migranti visti dagli italiani è emersa un'attitudine positiva verso la concessione della cittadinanza agli stranieri nati in Italia. e d'accordo sono il 72% degli intervistati. Concludendo, ritengo quindi che votare favorevolmente questo ordine del giorno sia un'occasione preziosa per guardare al futuro del nostro Paese, nella speranza che molto presto i minori figli di immigrati possano sentirsi a tutti gli effetti cittadini italiani, con pari diritti e anche doveri dei nostri, e possono inoltre partecipare alla vita culturale e sociopolitica, contribuendo attivamente a dare nuova energia alla nostra società. L'avanzamento di questa normativa costituirebbe infatti per l'Italia un segnale di civiltà molto importante per il raggiungimento di una piena integrazione socioculturale indispensabile a una società multietnica come oramai è anche la nostra. Grazie.
Grazie. Consigliere Bordoni.
Eccoci. Grazie Presidente. Io leggo un intervento che ha preparato il mio capogruppo e quindi lo leggo anch'io per la prima volta, anche se ci siamo parlati. Sì, sui concetti sono d'accordo, questo non ho ancora letto, però. Allora, la questione sollevata dall'ordine del giorno del consigliere Schena ed altri ha l'indubbio pregio di porre l'attenzione su questioni e problemi di giustizia sociale effettive, concrete, oltre che su aspetti di natura giuridica. Le ultime settimane hanno riaperto il tema dell'immigrazione e della cittadinanza italiana e vi hanno contribuito ed hanno contribuito a questa riapertura del tema, naturalmente l'auspicio già ricordato dal Presidente Napolitano, nonché l'ennesima tragedia dell'immigrazione clandestina sulle coste pugliesi. Ecco, qui ho toccato qualche cosa che così, adesso chiedo scusa, e le tecnologie, io poi, qui. Devo togliere la tastiera, non so come si fa.
In fondo a destra dovrebbe esserci il simbolo di tastiera con una freccia verso il basso.
Che mi ha fatto sparire tutto.
Ah vabbè, allora
non lo so. No, babbo, provo. Sì, ecco, ci siamo. Ecco. Chiedo scusa.
Allora, occorre innanzitutto rilevare che affrontare la questione dello ius soli senza contaminazioni ideologiche è molto difficile, trattarla come merita è ancora meno facile. Domandiamoci, è giusto dare la cittadinanza italiana a chiunque nasca in Italia? Mentre il buonismo ha caratterizzato il movimento ideologico del sì, che è solito raccontare l'esempio del minorenne straniero che non può andare in gita con i compagni di scuola, anche se poi in realtà basta un timbro dalla questura, e lo scontro identitario, l'esperienza negativa in altri paesi, tant'è che perfino la Francia ha rimesso in discussione lo ius soli, sono i fulcri di chi è favorevole al solo ius sanguinis. A nostro avviso occorre evitare le ideologie, per fare questo occorre fare alcune premesse storiche e sociali. Preliminarmente diciamo che le procedure e le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza cambiano nei diversi paesi, anche quelli dell'Unione Europea, paese che vai, legge che trovi, dunque tra paletti più rigidi e regole più morbide riguardo allo status dei figli di immigrati. Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul suolo, sul territorio dello Stato, e si contrappone dunque nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza allo ius sanguinis, imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Attualmente la maggior parte degli Stati europei adotta lo ius sanguinis, con la rilevante eccezione della Francia, dove vige lo ius soli fin dal 1515. Le procedure e le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza cambiano dunque nei diversi paesi dell'Unione Europea. In modo simile all'Italia, anche in Danimarca, in Grecia e in Austria, è difficoltoso ottenere la cittadinanza per chi è nato nel territorio del paese da genitori stranieri.
In Francia, che vanta una tradizione centenaria sul fronte opposto, vige addirittura il doppio ius soli, che facilita l'ottenimento della cittadinanza per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri a loro volta nati sullo stesso territorio. Qui già mi giro la testa. In Germania vige lo ius sanguinis, ma esistono facilitazioni per chi nasce sul suolo nazionale da stranieri residenti. È sufficiente che uno dei due genitori viva legalmente in territorio tedesco ed abbia vissuto lì per almeno 8 anni per concedere al figlio il diritto di cittadinanza tedesca al momento della nascita. Anche in Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna vige lo ius sanguinis, ma le norme sono diverse da quelle italiane. Ad esempio in Irlanda i nati nel paese da genitori stranieri possono ottenere la cittadinanza se uno dei genitori ha un permesso di residenza permanente o ha risieduto regolarmente nel paese per almeno 3 anni prima della nascita del figlio. Le ragioni e le conseguenze dell'adozione di una piuttosto che dell'altra opzione vanno ricercate nelle caratteristiche dei diversi stati. In particolare, rilevanti conseguenze negli stati interessati da forti movimenti migratori. Infatti, lo ius soli determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul suolo dello Stato. Ciò spiega perché sia stato adottato da paesi, Stati Uniti, Argentina, Brasile e Canada, con una forte immigrazione e al contempo con un territorio considerevole in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Al contrario, lo ius sanguinis tutela i diritti dei discendenti degli emigrati ed è dunque spesso adottato dai paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica, l'Armenia, l'Irlanda, l'Italia e Israele, e da ridelimitazione dei confini, Bulgaria, Croazia, Finlandia e via discorrendo. In Italia sono già in vigore alcune forme temperate di ius soli. Chi nasce in Italia da genitore straniero, se vuole, può diventare italiano a 18 anni. E lo si può fare anche per residenza e per matrimonio, diritto di suolo, non per nascita. Ma cosa comporta in realtà lo ius soli immediato, senza diritto di scelta, al posto dello ius sanguinis? Senza entrare nel merito delle naturalizzazioni dei parenti del bambino, l'assunzione del passaporto italiano non comporta danni per chi è originario di un paese che ammette la doppia cittadinanza, se il genitore non si dimentica di comunicare la nascita all'anagrafe dello stato di origine. Ben 68 paesi nel mondo però non prevedono il doppio passaporto. I figli dei cinesi diventati italiani dalla nascita, per esempio, perderebbero per tutta la vita la possibilità di ottenere il passaporto cinese, risultando a tutti gli effetti stranieri in patria. D'altra parte, le pulsioni favorevoli e contrarie all'allargamento del diritto di cittadinanza connesse a quelle attinenti al corrispondente diritto di voto agli immigrati si rincorrono da almeno un decennio nel nostro paese, come altrove, incrociando calcoli elettoralistici con esigenze reali e problemi seri. Si preme sulla cittadinanza quale strumento di integrazione ed uguaglianza e compaiono i timori xenofobi. Si persegue il diritto di voto e spunta il problema della rappresentanza. Difatti, come eleggere i rappresentanti degli immigrati e prima ancora gli immigrati sono davvero una categoria? I problemi sembrano essere fondamentalmente due: da un lato riconoscere il contributo degli immigrati alla vita sociale italiana, perché lavorano insieme a noi e aiutano magari anche a pagare in futuro le pensioni, dall'altro evitare che la già difficile tenuta dell'ordine pubblico, della legalità, finora puntellata con rimpatri ed espulsioni per chi commette reati e non si inserisce socialmente, venga irrimediabilmente compromessa da una concessione troppo miope del diritto di cittadinanza. Tuttavia, queste due prospettive, tutte giocate in termini di diritti sì, diritti no, sono decisamente troppo anguste. Basta considerare la vera portata della sfida migratoria. Stiamo parlando di ordinate e positive relazioni sociali, non di diritti e di pretese. L'immigrato è una categoria unificante, buona per il diritto, ma non per quanto riguarda le relazioni sociali. Il diritto è dunque non è dunque una panacea per i mali dell'immigrazione. A nostro avviso, attribuire diritti ha senso quale riconoscimento di una relazione già esistente che si desidera amplificare. In sostanza, le società contemporanee sono destinate, ed è un giudizio di fatto e non di valore, ad un meticciamento, non alle barricate, né alla confusione indistinta delle tradizioni di ciascuno. Forse è il momento di chiedersi se gli istituti e i meccanismi giuridici che mettiamo in pratica o cui solo pensiamo vanno in questa direzione. In questa logica la cittadinanza italiana è il traguardo di un cammino, non un fatto meramente amministrativo da risolvere con un certificato. Siamo pertanto favorevoli ad accorciare i tempi di concessione della cittadinanza, perché 10 anni sono tanti, e a dare la cittadinanza a tutti i bambini nati qui che abbiano fatto tutta la scuola dell'obbligo, ma con regole precise. Chi vuole diventare cittadino da maggiorenne deve conoscere la lingua e i principi basilari della nostra convivenza civile e deve fare una dichiarazione impegnativa di riconoscimento della Costituzione, facendo attenzione ad alcuni aspetti, se vogliamo l'integrazione, senza cadere nella trappola di un multiculturalismo fallito. Non possiamo accettare che chi vuole diventare cittadino italiano alcuna ambiguità sui diritti umani fondamentali. Il ministro cancelliere ha affermato che lo Ius Soli semplice creerebbe le condizioni di far nascere in Italia bambini da tutto il mondo. Quindi niente cittadinanza automatica a ogni bambino straniero che i genitori, pure residenti, abbiano deciso di far nascere in Italia. Sì, invece, ad una cittadinanza che derivi da un insieme di fattori. Se un bambino è nato in Italia, i genitori sono stabilmente in Italia e il figlio ha già fatto studi qua ed è inserito, allora credo sia giusto. Questo lo dice la cancelliere. In altre parole, occorre cambiare prospettive e proporre lo Ius Culturae, come avrebbe proposto un altro esponente del governo Monti, e cioè il ministro Andrea Riccardi, che qualche giorno fa ha sottolineato deve prevalere non lo Ius Soli o lo Ius Sanguinis, ma lo Ius Culturae, perché questi giovani sono cresciuti immersi nella cultura italiana. In questo senso c'è ancora molta strada da fare, ho finito. E questa strada non ci sembra che sia adeguatamente espressa nell'ordine del giorno che ci viene proposto all'attenzione, che ribadisce il principio dello Ius Soli tout court, oppure della cittadinanza che ha compiuto un ciclo di studi in Italia, quindi teoricamente anche solo 3 anni della secondaria, ma che non abbia accettato i principi basilari della nostra convivenza civile, esplicitati nel riconoscimento della Costituzione e nell'impegno ad attuarla. Un esempio per tutti, il principio di pari dignità sociale e di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, oltre che di religione, di lingua e via discorrendo. Non è così scontato in quelle società da cui provengono i migranti, dove la condizione della donna è tutt'altro che paritaria a quella dell'uomo. Grazie anche per il tempo in più che mi è stato concesso.
Grazie. Consigliere Lorenzini.
Grazie Presidente. Allora, dopo l'esaustivo intervento del consigliere Schena, vorrei condividere con voi alcune mie considerazioni inerenti alla tematica appena trattata. Cittadinanza ai ragazzi di origine straniera nati e cresciuti in Italia. Il diritto alla cittadinanza italiana, per il solo fatto di essere nati su territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dei genitori, credo sia di notevole rilevanza dal punto di vista sociale. È proprio il riconoscimento della cittadinanza ai figli nati in Italia a poter costruire il primo, ma grande passo in avanti, nella costruzione del processo di integrazione, legittimare dal punto di vista legislativo ciò che nei fatti è già un dato di realtà. Dunque, non si tratta di una questione di natura meramente legislativa, ma condiziona e produce importanti ripercussioni sui percorsi di integrazione e di inserimento dei cittadini stranieri nelle nostre città, ritardando e in alcuni casi contrastando alcuni processi che, in condizioni di stabilità del proprio status giuridico e di riconoscimento globale dei diritti garantito dal nostro ordinamento ai suoi cittadini, potrebbe permettere una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini stranieri e delle loro famiglie alla vita sociale e politica del nostro paese. L'Italia è storicamente un paese di emigranti che negli ultimi 4 decenni, grazie al boom economico, ha subito un'inversione di rotta, attraendo immigrati da ogni dove in cerca di fortuna. Questo processo ci ha donato una nuova identità multiculturale, identità che è una palese realtà, ma che non trova riscontro nella legislazione attuale nei confronti dei figli di immigrati, individui nati e cresciuti in Italia. La necessità di cambiamento ha trovato conferma nelle parole forti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pronunciato nel novembre 2011. Mi auguro che il Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è autentica follia, un'assurdità. Dunque, cittadinanza perché? Cittadinanza è integrazione, condivisione e collaborazione. È sì offrire dei diritti, ma è pure reclamare dei doveri, e credo che se solo sentendosi parte integrante di una nazione un uomo possa veramente collaborare e sacrificarsi per essa. In conclusione, una riflessione: non sono uguali il peso di un sorriso di un bambino dato dai genitori italiani e quello di un bambino nato in Italia dai genitori stranieri? Dove stanno tutte queste differenze? Perché negare a uno dei diritti concessi all'altro? Grazie.
Grazie. Altri interventi? Buonasera.
Sì, grazie Presidente. Su questo tema, come su altri di cui abbiamo discusso in quest'Aula, non nego chiaramente la valenza, l'importanza, il risvolto davvero attuale di questo argomento. Quello che io in qualche modo, noi il nostro gruppo in qualche modo non così ha sempre rilevato su questi temi sensibili di valenza sicuramente sovracomunale è questo, cioè che così come era stato ad esempio per la questione del crocifisso nelle scuole proposto dalla Lega, facciamo fatica sempre a, a vedere in qualche modo come il lavoro, il dibattito di quest'Aula possa poi arrivare ad ottenere un frutto concreto. Quindi c'è sempre una difficoltà nel discutere questi temi e a dare un voto su un tema ben sapendo che esula molto dalle nostre competenze, o meglio, siamo più interessati al dibattito su come si possa concretamente fare integrazione sul comune di Sondrio con politiche direttamente esercitabili da parte dell'amministrazione comunale. Facciamo un po' più fatica a dare un convinto sostegno a un qualcosa che viene trasmesso al Parlamento da parte di un comune e non sappiamo quanto, ecco un po' quello che diceva anche Tacelli, che non vuol dire negare la valenza politica, per carità, siamo qui a fare politica, dico solo che non so quanta efficacia possono avere queste mozioni. Detto questo, nel concreto siamo piuttosto vicini alla, e posso dire condividiamo alcune ragioni che portano a sostenere lo Ius Soli, perché effettivamente le vediamo anche noi le questioni concrete, e riteniamo anche noi che questa legislazione sia superata e superabile. Ci riserviamo però un beneficio del dubbio, in quanto così è un tema molto complesso. Le cose che ho sentito anche da parte del consigliere, o meglio derelato da parte del consigliere Sava, offrono alcuni spunti su cui sicuramente anche noi abbiamo riflettuto, e cioè il fatto che l'innegabile necessità di abbreviare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana da parte dei figli di stranieri non debba comunque farci dimenticare l'esigenza forte di garantire e presidiare la nostra identità, la nostra cultura, la nostra lingua, e quindi questa mozione in qualche modo ci sembra un po' debole nel presidio di queste credo legittime attenzioni che si debbono avere. Quindi sospendiamo il giudizio per due motivi. Primo, lo Ius Soli per noi è un qualcosa a cui si deve arrivare con una certa gradualità, bisogna trovare e contemperare le necessità che abbiamo, che sono uscite in quest'Aula, e dall'altro c'è un dubbio sull'efficacia dello strumento di portare una mozione all'attenzione della Camera, una mozione da parte del Consiglio Comunale di Sondrio, perché preferiamo sempre comunque discutere di cose che possiamo direttamente controllare, su cui possiamo direttamente esercitare noi un ruolo, decidere. Quindi su questo tema noi non possiamo far altro che rivolgere degli auspici alla Camera, e non sappiamo in questo momento quanto possano essere efficaci le nostre azioni su questo tema, se non che c'è già un dibattito aperto in Parlamento e sicuramente i lavori li seguiamo con attenzione, ovviamente. Quindi perplessità sul metodo e qualche dubbio anche sul merito. Grazie.
Grazie. Consigliere Tam.
Sì, grazie Presidente. Una nota personale per dire che un dittatore dell'Africa 33 anni fa aveva una legge più avanzata di quella che ha l'Italia tutt'oggi. Mia figlia è nata lì e si è subito sentita proporre la cittadinanza tout court. Nel 1978, Uganda, dittatore sanguinario. Io credo che l'Italia si porta dietro come dote dei vecchi legislatori lenti, balbuzienti, esitanti, perennemente in crisi. Per cui non sono d'accordo sul giudizio che dà Tacelli e Massera sul ruolo del comune. Noi siamo più avanti, più snelli, più veloci, più bravi dei nostri legislatori, che sono bravi a fare le leggi sulle tasse. Ma per quanto riguarda le questioni etiche, le questioni morali, le questioni sociali, sono lenti, esitanti e in ritardo. 33 anni che Sondrio si riempie, la stessa età di mia figlia, di immigrati, e siamo qui ancora a discutere che se uno nasce sul barcone e magari la sua mamma sbarca a Lampedusa poi partorisce, forse quello lì non è italiano perché culturalmente non sa una parola italiana, ma siamo in ritardo su quello che succede nel mondo. Io poi, a me non piace citare molto l'Europa, perché l'Europa non mi insegna molto, vorrei che l'Italia fosse diversa, fatta di gente che vede rapidamente i problemi e li propone come soluzione. Quindi sono a favore di questa proposta, perché dico che c'è un futuro in questa proposta, ma dove si tira il freno a mano c'è del vecchio. C'è un ritardo, ci sono esitazioni. Io non credo che la Cancellieri abbia problemi sulla questione etica, ci sono problemi perché le forze sono divise, questo governo è fragile perché metà va di qua, metà va di là. Ecco, io credo che invece la spinta positiva, propositiva dei cambiamenti in Italia è avvenuta dalle petizioni, dalle mozioni. Quindi invito, faccio un po' di catechismo a Tacelli, non sono d'accordo sulla tua censura, la tua pagella, perché non sei informato. Tutti i cambiamenti culturali che sono venuti in Italia sono nati nelle piazze. Ricordiamo il più grande cambiamento, quello del 45, che è nato addirittura fuori dal Parlamento, che non c'era, dall'esistenza. Poi è arrivata la Costituzione. I legislatori vengono dopo, ma prima ci si muove così. E guardate che un consiglio comunale non è nulla, perché il consiglio comunale crea una rete e poi ci sono i politici che al momento opportuno vengono interpellati. Io credo che queste procedure debbano essere vissute con un po' più di iniziativa, e devo dire che i nostri parlamentari invece amano molto certe situazioni così confuse. Quindi credo che oggi abbiamo bisogno di legislatori più giovani di iniziativa, e non tutti quelli frenati da una serie di istanze che altri stati hanno superato rapidamente. Quindi credo che sia giusto approvare questo ordine del giorno ed essere sulle questioni etiche molto più determinati. Questo è il cambiamento. Grazie.
Grazie.
Il microfono spegni.
Consigliere Cattolini.
Grazie Presidente. Anch'io, come il consigliere Simonino e il consigliere Tam, in premessa vorrei così dire quella che è la mia impressione rispetto alla valutazione del consigliere Tacelli e del consigliere Massera sul fatto che quest'ordine del giorno, nel metodo, è stato detto, non sia assolutamente condivisibile. Io credo che sia una visione assolutamente miope questa, perché effettivamente, come diceva Tam, quello che parte da noi è più facile che arrivi al legislatore. Il legislatore arriva sempre dopo, prima si muove la società. Ma anche quel voler tagliare così con l'accetta quelli che sono i problemi nazionali da quelli che sono i problemi locali è assolutamente sbagliato, secondo me, perché anche noi nel nostro comune questi problemi li viviamo in prima persona, li viviamo e li sentiremo tra un attimo espressi dal consigliere Cotelli per quanto riguarda per esempio la presenza di bambini stranieri, immigrati nelle nostre scuole, per cui non possiamo fare un taglio così netto rispetto ai problemi, dire ah, questi sono problemi che il comune di Sondrio non interessa, non si vede perché si debba perdere anche tempo a discuterne. È una visione secondo me assolutamente sbagliata. Per quanto riguarda il merito dell'ordine del giorno, io credo che, e magari la dico un po' in un altro modo rispetto a quelli che sono stati un po' gli interventi che mi hanno preceduto, io penso che noi dobbiamo fare una valutazione che è una valutazione del tutto ovvia ormai. Gli stranieri residenti in Italia concorrono fattivamente al progresso e alla sostenibilità del nostro paese, e questo credo che sia una verità ormai acquisita da tutti, nessuno può più sottacerlo. Basta riflettere sull'apporto che gli immigrati danno in molti settori dell'economia e delle nostre vite quotidiane per comprendere come la loro presenza sia diventata in questo momento insostituibile. Immigrazione infatti non vuol dire solo problemi di criminalità urbana, come molto spesso la semplificazione mediatica per propaganda politica ha imposto nell'immaginario collettivo. Immigrazione è sinonimo di risorsa, soprattutto per uno Stato come il nostro, che da molti anni vive un drammatico calo demografico. Se per assurdo oggi scomparissero tutti i nostri concittadini filippini, indiani, egiziani, rumeni, ucraini, non più lavorerebbe un ristorante di Roma, non un cantiere di Milano potrebbe rimanere aperto. Molte imprese del nord sarebbero costrette a chiudere, a delocalizzare, l'agricoltura verrebbe dimezzati i suoi prodotti, i suoi profitti, molti anziani rimarrebbero privi di assistenza e il sistema previdenziale e assistenziale nazionale andrebbero probabilmente al collasso. Senza contare anche il contributo che la nuova immigrazione dà con l'imprenditoria nuova, che è di per sé anche innovativa e che fornisce contributi anche alla nostra economia. La società italiana in questo momento si fonda su diversi equilibri precari, più o meno stabili. Quello tra le generazioni, che sembra piuttosto in difficoltà e scricchiola, quello delle relazioni tra le regioni del nord e quelle del sud, che sono in crisi da molto tempo, e l'equilibrio che mette in relazione la massa di persone che lasciano l'Italia per cogliere delle opportunità estere, anche di questo bisogna tener conto, e quella di coloro che giungono nel nostro paese spinti dalla necessità e che colmano quindi anche dei vuoti occupazionali e produttivi. Nonostante la crisi, questo avviene ancora. Questi equilibri vanno mantenuti e regolati se non si vuole che le nostre comunità si disgreghino. E quindi io credo che questo sia il punto fondamentale del ragionamento, e i tempi quindi sono maturi perché si affronti nel Paese e in Parlamento una discussione su una legge che conceda la cittadinanza italiana a tutti coloro che sono nati nel nostro Paese, anche se figli di immigrati, e non in virtù della nazionalità dei genitori. Che questo accada, secondo me, non è solo doveroso, ma è anche lungimirante per quello che ho detto prima, ed è un segno, oltre ovviamente ad essere un segno di civiltà. E secondo me ha fatto bene il Presidente, già più volte citato, a parlarne nel novembre 2011 durante l'incontro con la Federazione delle Chiese Evangeliche al Quirinale, accendendo i riflettori su un problema e raccogliendo anche il consenso di molti partiti politici. Non sto a ripetere la frase di Napolitano perché è già stata detta, però mi sembra che sia importante sottolineare la frase che secondo lui negare questa cittadinanza è un'autentica follia, un'assurdità. E io concordo con lui. Le parole di Napolitano ovviamente sono state accolte con favore dal Ministro della Cooperazione Internazionale e all'Integrazione Riccardi, che ha detto: senza questi ragazzi il nostro paese sarebbe decisamente più vecchio e avrebbe minore capacità di sviluppo. Dal Partito Democratico, dall'UDC, da altre associazioni, dalle associazioni che sono anche state citate e che da anni si battono per la cittadinanza dei minori. Anche in questo caso le forze più conservatrici del paese, la Lega e anche importanti settori del PDL hanno alzato delle barricate ideologiche, adducendo il fatto che le priorità del governo in questo momento erano altre, l'economia in primis, e che quindi non si doveva discutere di questo problema. Il mantenimento dello status quo aiuta quelli che non vogliono farsi carico del cambiamento e coloro che della società italiana hanno una visione parziale. Infatti 4.570.317 stranieri della popolazione, che sono pari al 7,5% della popolazione italiana, che rappresentano un bacino enorme di consumatori, di lavoratori, costituiscono una parte fondamentale della nostra economia e attendono le risposte. Non si possono più disattendere le aspettative di coloro a cui vengono riconosciuti solo doveri e pochissimi diritti. Tra lo Ius Soli, che vuole stabilire un elemento di civiltà nel nostro ordinamento, e le istanze di una parte politica che opera solo alimentando paure ingiustificate di ampi strati della società, non si può che scegliere il primo. Ma non è una questione di cuore, è una questione di testa. L'immigrazione non è una festa, un pranzo di gala, è un fenomeno complesso, traumatico, che impone anche dei pesanti costi dell'aggiustamento. E noi italiani lo sappiamo da ben prima che l'immigrazione fosse straniera, perché anche l'immigrazione italiana da sud a nord ha cambiato gli equilibri culturali e civili e ha reso l'Italia diversa da quella che per lungo tempo era stata abituata a essere. Questo assestamento è costato fatica e impegno, rigore, tolleranza e ancora non è perfettamente compiuto. Per cui l'integrazione degli stranieri che porta con sé dei problemi globali che poi nel farsi nazionale e poi locali si complicano anziché semplificarsi, ovviamente diventa ancora un'impresa più complessa ma assolutamente indispensabile. Loro possono anche andare altrove, noi senza di loro non possiamo andare da nessuna parte, e questo deve essere chiaro. E secondo me è sul passaggio dal loro al noi che si gioca la partita in questo tema. Proprio per questi motivi noi condividiamo pienamente l'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Schena e che ringraziamo per aver portato all'attenzione di questo Consiglio questo tema di grande importanza. Voglio ancora ricordare che i primi nati nel 2012 in Italia sono non italiani e non erano ancora venuti al mondo, che ancora il Presidente della Repubblica augurava a loro il benvenuto nel paese possibile, nel paese dovuto. Dovuto a loro, ma, ripeto, anche a noi. Un paese che deve essere disposto non a farli italiani, ma a riconoscerli italiani e a riconoscersi in loro. Grazie.
Grazie. Consigliere Mele.
Ma io sto pensando di rinunciare al mio intervento perché è stato detto tutto il possibile su quest'ordine del giorno, che naturalmente condivido, per cui non dirò le stesse cose che hanno detto i miei colleghi. Il mio intervento a questo punto serve soltanto ad affermare un principio, perché anch'io mi chiedo spesso, perché questo Consiglio Comunale ha affrontato temi politici in un contesto di una piccola cittadina, che ti viene da domandarti che fine faranno le decisioni che abbiamo preso, e questa domanda me la faccio anch'io, ma non mi interessa, quello che io voglio affermare, consigliere Tacelli e consigliere Massera, è il principio della rappresentanza di una comunità e della sua voce anche a livello nazionale. Se cade questo principio, chi ci rappresenta? Chi rappresenta tutte le comunità italiane? Soltanto coloro che sono in Parlamento? Mi sembra impossibile. Quindi noi abbiamo il dovere di inviare il nostro pensiero e le nostre decisioni, dopodiché sarà responsabilità di altre istituzioni, di altre persone, a decidere il percorso del nostro pensiero. Grazie.
Grazie. Ci sono altri? Consigliere Schena per dichiarazione di voto.
Ma io volevo appena dire alcune brevissime considerazioni. Una è quella che mi pare che proprio la discussione stessa che c'è stata questa sera dimostra che questi temi è importante che ogni tanto vengano, siano oggetto di discussione nel nostro parlamentino, perché di fatto noi sì facciamo amministrazione ma facciamo anche politica, e l'interessarsi della comunità nostra significa anche essere interpreti di quelle che sono le esigenze, i bisogni e portarli a livelli più alti. Siamo l'ente, il comune, più a contatto delle esigenze della popolazione, quindi è lui che deve farsi portatore di questi interpreti, di questi interessi e fare in modo che questi giungano a chi di dovere perché si adeguino a quelle che sono le necessità. E vuol dire anche quindi affrontare i bisogni o le problematiche che noi abbiamo. Come diceva Massera, dobbiamo interessarci di più dell'integrazione locale. Ok, ma per farlo abbiamo bisogno a volte anche di strumenti legislativi. Quindi noi dobbiamo farci interprete affinché si modifichino le leggi per poter poi intervenire in maniera adeguata. E non è un tema di poco conto per la nostra città. Nell'ordine del giorno è scritto che si parla di ben 470 bambini nella fascia di età, tra bambini o minori tra gli 0 e 18 anni, e se andiamo a vedere i dati per le varie fasce di età, se adesso io ce li ho, ma c'è una fascia da 15 a 19 sono 87, tra 12 e 14 76, tra 7 e 11 103, tra 4 e 6 92, tra 0 e 3 sono ben 120, quindi sarà un problema sempre di più. Sono 470 bambini che non hanno la cittadinanza italiana, quindi è un problema che ci riguarda direttamente. Ora, questo il problema a me tante volte viene proprio da pensare, ma dico che sia proprio una questione soltanto di incapacità nostra, probabilmente delle nostre generazioni, non riuscire a capire che queste persone, come è stato detto da qualcuno, sono bambini al pari degli altri, che sorridono allo stesso modo, che giocano con i nostri, sono perfettamente uguali. E questo io lo vedo, per esempio, ho un nipote, vive a Pavia, va a scuola a Pavia, ha un mucchio, perché ha un mucchio di cittadini che sono eritrei, etiopi, cinesi e quant'altro, ma per lui non c'è nessuna differenza tra questo e un bambino italiano, sono esattamente uguali, non fa distinzione di colore, di razza, di etnia, di lingua, assolutamente. E quando viene a scoprire che sono diversi da lui perché non hanno la cittadinanza, hanno bisogno a volte timbri o altre questioni burocratiche, ma per lui è dunque dire qualcosa di strano, perché per lui è normale vivere e avere contatti con queste persone. Per cui mi sembra che d'altra parte, ecco, come è stato detto, però allora bisogna che questi si impegnino a rispettare la nostra Costituzione, a parte che fra 0 e 18 anni vorrei vedere chi di noi, dei bambini nostri, sappia dalla Costituzione rispetto alla Costituzione, ma penso che nessuno di noi faccia un atto formale, abbia mai fatto un atto formale di rispetto alla Costituzione, sabato che abbia ricoperto una qualche carica particolare, ma è ovvio che se nasce cittadino italiano la Costituzione la deve rispettare, e quindi anche questi che nascono cittadini stranieri, se saranno e sono cittadini italiani, la Costituzione dovranno rispettarla. Quindi a maggior ragione il fatto di riconoscergli, di dargli la cittadinanza, significa anche imporgli il rispetto di determinate regole. Per cui, ecco, io torno a ripetere, a me sembra veramente che l'approvare questo ordine del giorno, che sappiamo bene potrà avere soltanto l'effetto di sollecitare il Parlamento affinché legiferi in un determinato senso piuttosto che in un altro, è a mio giudizio estremamente positivo, perché potrà in qualche modo contribuire, grazie al nostro, anche alla nostra decisione, contribuire a fare in modo che ci siano delle scelte a livello politico nel senso che noi desideriamo. Grazie.
Grazie. Consigliere Sorpensa.
Sì, grazie Presidente. Non voglio entrare proprio nel merito, però consentitemi una considerazione. Allora, si diceva fino a poco tempo fa, forse anche adesso, che qualcuno, perlomeno il pensiero di qualcuno, fare il battesimo ai bambini era una cosa un po' forzosa, perché il bambino non poteva decidere. Per cui, siccome la Costituzione prevede che, la legge italiana prevede che questi bambini al 18° anno di età possano decidere se essere cittadini italiani o meno, io penso che si debba proseguire su questa strada. Per me è una forzatura rendere i cittadini italiani quando magari al 18° anno di età non lo vogliono essere. Per cui il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie. Consigliere Bordoni per dichiarazione di voto.
Molto brevemente, la passione con la quale ci si accende sempre su questi discorsi, io la rispetto, ognuno ha le sue sensibilità, per carità di Dio. Io credo che comunque il rispetto per gli immigrati passi anche dal riconoscimento che siano loro a scegliere. Perché devono essere automaticamente cittadini italiani? Io poi, questo fatto che noi siamo cattivi perché noi non li vogliamo far diventare italiani appena nati, e invece c'è qualcuno che è più buono, che invece dice ma facciamoli diventare italiani subito, io francamente è una cosa che mi appassiona molto poco. Io credo di, leggendo l'intervento del capogruppo, di aver argomentato con ragioni serie, non passionali, ma legittime, quella che è una posizione, come dire, tutto sommato rispettosa, che non è irrispettosa nei confronti dei bambini. Questa veramente è una cosa che mi fa un po' sorridere. Non ci mancherebbe che un bambino fosse diverso perché è un figlio di stranieri, perché dovrebbe essere un bambino diverso dai nostri? Se vive in Italia, frequenta la scuola italiana. La diversità non la fa la cittadinanza, ma semmai la fanno altre cose, scusatemi, sono altre le cose che fanno diverso un bambino immigrato, e non sono cose che nessuno qui dentro vuole, ma che si realizzano. Quindi la cittadinanza, secondo me, è una cosa importante e deve essere una scelta fatta con coscienza anche da parte di chi la riceve. Noi ci mancherebbe che a noi ci chiedano se vogliamo essere italiani. Se figli italiani nasciamo in Italia, cosa dobbiamo essere? Tedeschi. Per cui, per le ragioni che sono state, credo, ampiamente declinate all'interno dell'intervento che ho letto, e per queste semplicissime considerazioni, anche il PDL si voterà contro questo ordine del giorno.
Grazie. Se non ci sono più interventi, consigliere Massera per dichiarazione di voto.
Sì, brevemente, solo tre cose. La prima è che mi sono preso del mio per questa sera. Io continuerò a scontentare chiunque pensa che ci siano dei temi su qualsiasi tema, compreso questo, è legittima qualsiasi opinione, compresa quella di chi pensa che è un tema delicato, complesso, che forse non si esaurisce con una mozione da mandare alla Camera, e legittimo pensare che io preferisco trattare argomenti su cui posso deliberare con atti del Comune di Sondrio, con delibere, su cui posso decidere anche sui temi dell'integrazione, posso fare cose concrete. Non ho detto che è un tema non importante, è importantissimo, anziché essere considerato un miope, vorrei essere considerato una persona che esprime legittimamente il suo pensiero. Seconda cosa, è un tema delicato, e anche il dubbio legittimo, mi accomuna, credo, a molti cittadini di tanti civilissimi e rispettabilissimi paesi europei, vedi la Germania. Se lo Ius Soli esiste solo in Francia, in molti altri paesi, l'Italia, sicuramente c'è un dibattito, come ci sarà assolutamente in Germania, ma non è così semplice, e è accettabile un approfondimento, una riflessione su un tema sul quale un unico paese in Europa in questo momento vige lo Ius Soli. E terzo, per concludere una battuta, ecco, mi pare, voglio dire, secondo il ragionamento di Tano, allora il dittatore Idi Amin Dada è più civile della Merkel. Non credo, credo che l'Uganda di Idi Amin avesse delle ragioni che la portassero a concedere la cittadinanza facilmente, perché sono anche scelte di un dittatore quelle, no, di accrescere, no? Anche Mussolini voleva far crescere la popolazione italiana e tanti italiani. Comunque, ecco, al di là di questo, era una battuta per dire che, voglio dire, non è che se noi coltiviamo dei dubbi su metodo e merito siamo incivili, sono opinioni, ecco. rispetto la vostra passione sul tema, rispetto la passione del consigliere Schena, però credo che non sia un atto di miopia, ognuno può esprimere il suo pensiero e ben venga, sto qua anche 6 ore a discutere di questo tema. Grazie.
Grazie.
E concludo dicendo che mi asterrò.
Grazie. Bene, la parola al sindaco.
Io non credo di andare fuori tema e voglio prenderla un po' alla larga la questione, non entrando nel merito dell'ordine del giorno che impegna la giunta, il sindaco a mandare agli organi competenti affinché si impegna anche il Presidente del Consiglio, vabbè, per la parte che mi compete, insomma. Io credo che è indubbio che in questo momento, anche alla luce di tutti i vari decreti, spending review e tutto, sta accadendo una cosa molto preoccupante ed è tutto evidente, e cioè che si sta ammazzando la democrazia di rappresentanza degli enti locali, trasformando gli enti locali, al di là di dichiarazioni anche di un recente passato, di un presunto federalismo, trasformando gli enti locali in soggetti che devono ubbidire a decisioni, oggi di un governo tecnico, ma in ogni caso sostenuto da un Parlamento, che mi pare non rappresenti, almeno da un punto di vista dei meccanismi democratici che più volte noi richiamiamo, quello che noi desideriamo. E allora ritengo che sia moderno, giovane, che gli enti locali, i consigli comunali prendano in mano un protagonismo che gli è dovuto, ed è un protagonismo non relegato a decidere quale marciapiede fare su indicazioni normative statali che ci dicono di farlo solo a destra e solo a sinistra e di farne solo metà perché il costo l'hanno stabilito loro. Quindi noi dobbiamo rivendicare, io non voglio rompere le scatole a Massera, a Tacelli, però siccome io sono vecchio vedo nelle loro due posizioni veramente tutto quello che non è desiderabile da un ente locale, vedo antichità nel proporsi come ente locale che dice vabbè, a me hanno detto che da Roma devo dedicarmi a quelle 4 fregnacciate dell'ente locale, che tra l'altro poi il Consiglio Comunale è stato ulteriormente svuotato di alcuni compiti, quindi la modernità di chi si propone oggi nell'ente locale, ma anche la modernità di chi oggi in questi enti locali c'è, è quello di rivendicare con forza un protagonismo che parte dal basso. La vera democrazia elettorale è nei comuni e noi dobbiamo fare lo sforzo che venga riproposto ai livelli più alti e soprattutto e in particolare in Parlamento. Se questo processo non lo riteniamo dentro nel contesto dei nostri ragionamenti, capiamo che non serviamo, moriamo. Allora è utile e necessario che quello che nel Consiglio Comunale, le nostre capacità, le vostre capacità, le mie incapacità, portano a discussioni interessanti, li dobbiamo proporre, perché non ci pare che in quei luoghi, io non sono andato mai a sentire, però li vedo alla televisione esplicitare, non mi pare che lì avvengano grandi ragionamenti sulle questioni. Il Consiglio Comunale di Sondrio, nelle diversità delle opinioni, ha saputo esprimere, e anche questa sera lo ha espresso, valori che tendono a trovare soluzioni ai problemi. La questione, quando ha detto Bordoni, la relazione Bordoni-Sava, in realtà il fatto che abbia fatto tutti insieme lo sforzo di affrontare la questione, di esporla in Consiglio Comunale, dà valore al Consiglio Comunale e dà valore al tema che è stato sollevato quindi noi non dobbiamo perdere questo protagonismo. Se rinunciamo a questo, no, crolla tutto un meccanismo che oggi si regge attraverso un'imposizione centralista. E non a caso, per confermare che le cose partono dal basso, quando ho letto la sentenza della Corte Costituzionale, ma la sentenza della Corte Costituzionale l'ha presa perché c'è stato un movimento di popolo, di gente, che ha posto una questione che i legislatori ritenevano nel Parlamento chiusa, per motivazioni che erano qui in Consiglio Comunale con sfaccettature diverse non condivisibili, o meno poggiavano su situazioni ideologiche. perché la questione delle società, le aziende pubbliche, parte dall'assioma, l'ho sentito anche alla TV, che quelle siano uno sperpero. Se abbiamo esperienze interessanti, il segretario arriva dalla Toscana, non mi pare che nei primi accenni sulle questioni dell'acqua abbia detto che la Toscana nella sua esperienza abbia raggiunto una soluzione interessante, anzi è la situazione drammatica, molto più preoccupante rispetto alla nostra. Quindi vuol dire che da qui, da queste basi, si devono analizzare le questioni. Sottolineare che un ente locale ha la necessità di avere normative che possono essere la base per fare delle scelte locali con diversità adattabili alle questioni, le percentuali, le etnie, le problematiche stasera discuteremo della scuola, qui avranno qualche elemento di assoluta diversità rispetto ad altri territori, ha elementi di positività sicuramente maggiori rispetto ad altri conflitti dalle altre parti, però noi dobbiamo avere delle normative, chiedere che il Parlamento si impegni ad affrontare questioni e trovare delle soluzioni che siano il più ampiamente condivise, mi pare che sia una richiesta assolutamente doverosa che un ente locale deve fare. Quindi io credo che la modernità dell'ente locale la deve riconquistare, ridefinire, evitando di continuare a subire, perché quello che sta arrivando ancora con l'ultimo decreto e con quello che accadrà è una contraddizione unica, ma ha solo un obiettivo: distrugge il sistema locale, degli enti locali, la questione delle province. Certo, se poi la regione Lombardia o le singole regioni non sono in grado, e i comuni, di fare una proposta che va nella direzione di trovare la migliore soluzione moderna, è chiaro che dovremo subire un centralismo marcato. Quindi la questione di mettere insieme i servizi, la questione di trovare soluzioni locali, sono certamente legate anche a questo rapporto tra enti locali e il centralismo. Quindi io dico che questa questione deve essere oggetto di discussione dentro nel Parlamento italiano sulle indicazioni che sono arrivate. Il Consiglio Comunale questa sera deciderà con la maggioranza, con la più larga possibile, su un tema che è un tema di attenzione che deve essere al centro anche del Consiglio Comunale, e soprattutto con questi atti rivendichiamo mandare al Ministero delle comunicazioni il fatto che rispetto al passato ci rispondano negativamente, perché è nello stampino che c'è, diventa un elemento assolutamente necessario, e noi questo ruolo lo dobbiamo rivendicare. Se i giovani della politica dicono che si vogliono dedicare solamente ai marciapiedi, alla soluzione delle robe, credo che perdiamo un'opportunità, ma la perde soprattutto la città. Questa era la questione. Poi io voto a favore, ma credo anche che alcune indicazioni che sono arrivate dal dibattito, in particolare dai suggerimenti di Bordoni-Sava, sono temi che credo che diano anche qualche contenuto. Io ho sentito la questione della cultura. Se mettiamo il voto sulla cultura rischiamo che molti dei nostri ragazzi non gli venga tolta la cittadinanza, perché anche su queste questioni si aprono delle voragini incredibili. Però soprattutto deve essere stimolo anche per quelli che nascono in Italia, che sono italiani perché sono i genitori italiani e che si beccano la cittadinanza italiana, facciano lo sforzo almeno di rispettare quello che è la Costituzione italiana, perché così, rispettando loro, forse sono anche in grado di avvicinare e di dare indicazione agli altri che per il momento non sono italiani quali sono le prerogative. Non sempre noi siamo dei buoni insegnanti, perché alla fine sul rispetto della Costituzione ne abbiamo di tutti i colori, dal Parlamento in su e in giù e da tutte parti. Mi pare che alcuni concetti dell'onestà e delle robe che sono quelli che pervadono la Costituzione, non è che i cittadini italiani ne siano i portatori in primis. Quindi continuiamo a lavorare sulle questioni del Consiglio Comunale, perché credo che questo sia il nostro modo di essere veramente democrazia all'interno di un contesto nazionale.
Grazie. Bene, pongo allora in votazione l'ordine del giorno come oggetto cittadinanza ai ragazzi di origine straniera nati o cresciuti in Italia. Ci sono astenuti? Tacelli e Massera, 2. Favorevoli? Contrari? No, 5.
29 favorevoli, 2 astenuti e 5 contrari. L'ordine del giorno è approvato. No, ho detto, scusate, 22 favorevoli, 2 astenuti, 5 contrari, 29 erano i votanti. Grazie. Bene, passiamo alla proposta di delibera piano per il diritto allo studio, l'anno scolastico 2012-2013, l'approvazione, la parola all'assessore Cotelli.
Grazie Presidente. No, due forse sono esagerati. Dunque, il piano per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico prossimo 21-2012-2013 viene portato all'attenzione del Consiglio dopo un duplice passaggio, una duplice disamina in commissione quarta. Questo per dare un taglio, una lettura immediata al piano, ma l'avrete percepito immediatamente voi stessi anche solo scorrendo la tavola riepilogativa degli stanziamenti. È un piano che salvaguarda l'offerta, sia per quanto concerne le prestazioni che chiamiamo obbligatorie, trasporti, l'assistenza ai disabili, sia per quanto concerne le prestazioni opzionali o integrative, e quindi conferma, salvo un minuscolo scostamento di cui poi daremo conto, gli stanziamenti di bilancio del piano approvato lo scorso anno. Ci ha detto però, sappiamo bene, ma è stata sempre intenzione comune e comunque intenzione di questa amministrazione, non considerare il piano del diritto allo studio solo come strumento programmatico e finanziario, ma farne una occasione per comprendere la realtà della popolazione scolastica e delle istituzioni scolastiche cui il piano si rivolge. Perché solo evidentemente dalla conoscenza del contesto e anche delle dinamiche di crescita, di decrescita, delle dinamiche sociali, dei mutamenti sociali che interessano la nostra città, il nostro comprensorio, il circondario, solo dalla conoscenza di questo può partire la costruzione di un'offerta che sia effettivamente rispondente alle esigenze delle scuole, delle famiglie e degli alunni. Tanto più che in questo periodo noi, mai forse come in questo periodo, ci troviamo a fare riferimento a una realtà mutevole in un contesto finanziario del tutto incerto, il che impone inevitabilmente una scrematura dei bisogni, cioè una selezione dei bisogni reali da quelli percepiti, da quelli voluttuari. Selezione che è possibile senza effetti deflagranti, solo avendo ben chiaro che cosa accade nel contesto di riferimento allorché si fanno delle scelte. Questo è fondamentale, perché altrimenti che cosa accade? Che quell'obbedienza cieca che il re ci chiede, se non si ritaglia un margine di riflessione, diventa appunto mera applicazione delle politiche di contenimento di spesa, ma politiche di contenimento di spesa che hanno ricadute immediate sul contesto sociale, sul contesto della famiglia, sul contesto degli utenti. E io non voglia che si debba giungere in un futuro che forse appare prossimo alla selezione, non più quella selezione di cui parlavamo prima tra bisogni reali e bisogni solo percepiti, ma proprio alla selezione tra bisogni to cure, cioè scremando, facendo una graduatoria quindi tra urgenze più o meno indifferibili. E di questo si è parlato in commissione, grazie al quadro di contesto che è stato particolarmente nutrito di dati, di percentuali, quindi di informazioni generali, e che viene riprodotto nella prima parte, nel primo segmento del piano del diritto allo studio, il che ci consente appunto di tratteggiare la popolazione scolastica a cui è rivolto il servizio, di connotare un po' di tinte questa comunità educante formata dalla scuola, dalle istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dall'amministrazione comunale, comunità educante che si stringe intorno ai figli della nostra città, figli, ho detto, non cittadini, l'ho detto appositamente anche per correlarmi alla discussione che è appena terminata, perché la popolazione scolastica costituita da non cittadini nella città di Sondrio è ormai rappresenta un nutrito drappello che va in percentuale del 21% nella scuola per l'infanzia, del 14% nella primaria e del 12,8% nella secondaria di primo grado, vale a dire la scuola media. Come lavora questa comunità educante? Anzitutto va sottolineato che questa comunità educante si è riorganizzata, sia sotto il profilo degli accorpamenti delle dirigenze con la creazione dei tre comprensivi che andranno ad iniziare la loro attività il primo di settembre, sia attraverso un ridisegno complessivo della distribuzione delle iscrizioni nei vari plessi, soprattutto per quanto concerne la scuola primaria, la scuola elementare. C'è stata una grossa collaborazione fra dirigenze e amministrazione e ovviamente anche con le famiglie, e questa riorganizzazione ha consentito di garantire una più omogenea distribuzione della popolazione scolastica e quindi delle iscrizioni per i singoli plessi, quindi andando ad escludere eccedenze oppure carenze di iscrizioni che ad esempio l'anno scorso avevano cagionato qualche problema e anche il rischio di chiusura di alcuni plessi. Il rischio di chiusura di alcune sezioni comporta ovviamente la correlata riduzione del personale docente. C'è da dire che la riduzione del personale docente si è registrata, ciò non di meno, per effetto appunto di quelle politiche di contenimento della spesa governative che vanno pesantemente a incidere sul settore dell'istruzione. Tanto è vero che non solo è stata complessivamente ridotta l'assegnazione di personale scolastico, ma anche è stato ridotto il monte ore per le scuole che sono tradizionalmente a tempo pieno in senso tecnico, cioè quelle che fino all'anno scolastico scorso riuscivano a garantire un tempo scuola di 44 ore settimanali, che dal prossimo anno invece potranno garantire solo 40 ore settimanali. Ora, per quanto concerne invece la riorganizzazione negli istituti comprensivi, è proprio in corso in queste settimane, per quanto concerne i lavori di trasloco e di adeguamento delle segreterie amministrative. È avvenuta da parte delle autorità competenti l'assegnazione del personale non docente, cioè il personale amministrativo. Purtroppo, l'avete letto probabilmente oggi anche sui giornali, ma questo vale anche per la città di Sondrio, l'assegnazione alle nuove sedi dei dirigenti non c'è stata, quindi il rischio è che effettivamente si giunga all'inizio della scuola il primo di settembre senza che i tre comprensivi abbiano un'assegnazione di un dirigente. Cioè, in questo momento la città di Sondrio ha 4 dirigenti, i comprensivi sono 3, vi sono stati ricorsi al TAR, sono terminati tardi gli esami per l'immissione in ruolo di nuovi dirigenti, insomma tutto sembra molto campato per aria. È un problema allorché si vada a iniziare una nuova attività attraverso gli accorpamenti di determinate scuole senza una dirigenza nota e che possa prendersi in carico questi lavori e la riorganizzazione complessiva degli istituti. Torniamo però ai dati contesto, appunto al quadro di cui parlavamo e sul quale andiamo ad incidere, ad operare, e sono dati che parlano, sono dati eloquenti. In particolare mi riferisco, anche questo è stato oggetto di discussione e di approfondimenti in commissione, alla marcata contrazione delle iscrizioni presso la scuola per l'infanzia, che riguarda sia la scuola per l'infanzia statale che la scuola per l'infanzia paritaria. Parliamo di una riduzione in un anno del 7,25% nella scuola statale e dell'11,61% nella scuola paritaria. È una riduzione questa che in valore numerico assoluto assomma a meno 55 alunni iscritti, frequentanti, rispetto all'anno precedente. Ed evidentemente non si può spiegare solo ed esclusivamente facendo riferimento all'anno 2008, cioè l'anno diciamo degli alunni che si iscrivono adesso alla scuola per l'infanzia, che è stato l'anno con il numero minimo di nascite nella città di Sondrio nell'ultimo decennio. Sono nati solo 155 bambini a fronte di una media che sta tra i 175 e i 180 anni. Chiaramente non può essere, e non è solo questa la spiegazione, più ragionevolmente bisogna fare riferimento al diverso contesto economico e sociale che si va profilando nella nostra provincia, una riduzione complessiva dei salari, una diminuzione del lavoro femminile che quindi libera del tempo per la cura diretta e per, dei figli, la rinuncia al lavoro da parte delle madri dopo il parto, una diversa scelta di allocazione delle risorse da parte delle famiglie a fronte di un servizio i cui costi, per quanto calmierati dall'intervento pubblico, per quanto sempre ancorati a parametri ISE, quindi al reddito effettivo e le capacità economiche delle singole famiglie, però si fanno ormai sentire sui bilanci familiari. E non è casuale, a mio parere, e non casualmente quindi si inserisce in questo discorso, il dato recentissimo dell'avvenuto esaurimento delle liste d'attesa e delle graduatorie di inserimento nell'asilo nido comunale La Coccinella. Il 16 luglio, cioè 4 giorni fa, abbiamo riaperto le iscrizioni, abbiamo riaperto il bando per le iscrizioni perché non tutti i posti sono stati assegnati, quindi non c'è stata la completa saturazione dei posti che, come ricordiamo, sono 72-60 più il 20% di margine. Devono essere coperti ancora 4-5 posti con scadenza del bando al 28 settembre. È chiaro che sono dati che non possono passare sotto silenzio, che non possono essere cancellati o interpretati in modo erroneo, perché sono segnali comunque di sofferenza anche economica da parte delle famiglie, che preoccupa anche alla luce dell'incremento ad esempio degli insoluti per il servizio mensa nelle scuole, che per molti nuclei familiari non è più stata un'insolvenza sporadica magari di una o più mensilità, per molti nuclei familiari nello scorso anno è perdurata per l'intero anno scolastico. Allora è chiaro che l'amministrazione, a fronte di dati di questo genere, si trova a svolgere un ruolo apparentemente confliggente e contraddittorio, perché da un lato deve fare la faccia cattiva e intimare il rientro, intimare il pagamento, a pena di mancata accettazione delle iscrizioni a servizio mensa per l'anno scolastico entrante. Dall'altro però, sotto il profilo del servizio sociale e della presa in carico delle problematicità dei nuclei, manifestando anche la disponibilità appunto a prendersi in carico le situazioni di disagio sociale che dovessero nascondersi dietro questi insoluti. Quello che deve essere chiaro però nel momento in cui parliamo di servizi a domanda individuale, come è anche il servizio di mensa, che peraltro è scelto sempre di più dalle famiglie, abbiamo un incremento del 6% quest'anno di richieste rispetto all'anno precedente, è chiaro però che la sostenibilità anche economica di questo servizio poggia ineludibilmente sulla compartecipazione almeno pro quota delle famiglie ai costi del servizio stesso, e quindi che questi insoluti non possono tradursi in o compensarsi con ulteriori incrementi del costo pasto per le famiglie paganti. Entriamo quindi con entrambi i piedi, ragionando di queste cose, sul tema della quindi sostenibilità dei servizi e della selezione delle esigenze effettive, temi che si incrociano anche con riferimento all'ambito dell'assistenza in favore dei disabili presso le scuole, sia, lo ripeto, le scuole diciamo di stretta competenza normativa del comune, cioè le scuole fino alla secondaria di primo grado, sia quelle che sarebbero a tenore dell'interpretazione del dato normativo confermata dal TAR dai pareri del Consiglio di Stato, sia quelle di competenza della provincia, che però anche con riferimento allo scorso anno scolastico ha dato la disponibilità a rifondere non più del 70% del costo del servizio. Con riferimento al futuro vi sono ancor meno certezze, non solo sulla salvaguardia e sulla sopravvivenza dell'ente, ma anche sulle risorse che saranno messe a disposizione dei comuni per far fronte anche a quelle competenze che già sappiamo che qualunque cosa accada non saranno più delle province, e tra queste competenze c'è anche la competenza in materia di istruzione. Quindi anche qualora l'ente provincia, la nostra provincia di Sondrio, dovesse essere salvata, noi sappiamo che con un elevato grado di probabilità non avrà più alcuna competenza in materia di istruzione. Quindi la gestione degli istituti scolastici, la gestione della disabilità, la gestione delle problematiche legate anche agli istituti superiori transiterà al Comune e al Comune di Sondrio. Peccato che non sia chiaro con quali risorse il Comune potrà farsi carico anche di questa competenza. Ambito di disabilità, quindi, e anche in quest'ambito i dati ci consentono qualche riflessione. Nelle scuole sondriesi è accaduto qualcosa che ha anch'esso acceso un segnale di allarme. La presenza dei disabili è insolitamente elevata percentualmente, con percentuali che ci collocano ben al di sopra dei dati nazionali. La presenza dei disabili nelle scuole sondriesi si attesta al 3,51% contro un dato nazionale del 2,85%, con un incremento marcatissimo dell'anno, rispetto all'anno precedente. Avremo 86 alunni disabili da seguire tra residenti e non residenti, con un incremento, dicevo appunto, marcatissimo, poiché nell'anno precedente erano 67 tra residenti e non residenti, il dato dei soli residenti è 77 a 71. Dicevo, anche questo ha acceso l'attenzione e l'allarme, premesso che la certificazione di disabilità ovviamente non compete all'ufficio istruzione del Comune di Sondrio, ma proviene dalle neuropsichiatrie infantili, dai servizi di neuropsichiatria infantile. Ma proprio per comprendere che cosa stia accadendo è stata attivata una verifica sia con la ASL che con appunto i servizi di neuropsichiatria infantile, che sono titolari della diagnosi, per comprendere le ragioni, che sono a dire il vero molteplici, anche quelle abbastanza complesse. Anzitutto, certamente nelle scuole di Sondrio, grazie alla presenza di personale docente con peculiari specializzazioni, c'è la capacità di fare un'analisi precoce di determinate patologie che poi rientrano nella certificazione neuropsichiatrica, ad esempio patologie quali l'autismo o la dislessia. Faccio riferimento in particolare al personale docente dell'ex secondo circolo didattico, che ha proprio formato una generazione di docenti con peculiari caratteristiche e competenze maturate. V'è poi una marcatissima tendenza a descrivere nell'ambito delle patologie neuropsichiatriche, quindi rilevate e certificabili, problematiche che sono borderline, che sono forse più comportamentali, forse più legate alla condotta, forse più derivanti da ragioni sociali che non strettamente neuropsichiatriche. Questa è una richiesta però che proviene fortemente dalle dirigenze scolastiche e in particolare dalle dirigenze scolastiche della scuola secondaria di primo grado, cioè della scuola media, che lamenta sempre più il non essere attrezzata a gestire le crescenti problematicità dell'età evolutiva, che anticipano sempre più il momento di manifestazione, e quindi ricorre la scuola impropriamente, ma trovando poi spazio presso i servizi di neuropsichiatria, ricorre all'intervento da parte dei servizi di neuropsichiatria. Qui evidentemente ci addentriamo in un discorso che attiene a tutto quello che a questa benedetta scuola viene sempre più richiesto, una scuola che è sempre più priva di risorse economiche, una scuola che è sempre più priva di personale. Quante cose vengono chieste alla scuola? Viene chiesto di essere un luogo di inclusione formativa e sociale, di essere un laboratorio di convivenza con gli stranieri, di dare un contenuto di qualità al tempo che i ragazzi trascorrono dentro la scuola, di farsi centrale che rileva le criticità e le problematiche in generale, in particolare dell'adolescenza e della preadolescenza, e di farsi luogo dove si predispongono anche i rimedi per le problematiche tutte legate alla crescita, ma anche all'abuso precoce, sempre più precoce, di sostanze stupefacenti o comunque di fronte alla necessità di prevenire gli abusi in generale di sostanze o di alcol, di fronte alla desocializzazione, alla difficoltà di apprendimento, ai problemi legati al dissolvimento poi della famiglia, all'assenza di figure di riferimento, all'abbandono del ciclo scolastico. Si chiedono tutte queste cose a una scuola che però è sempre più povera di risorse, sempre più povera di personale. E in questo allora anche l'amministrazione è chiamata a fare la propria parte, a fare il proprio ruolo. In questi termini, in questo ambito, si inserisce l'esperienza che è iniziata lo scorso anno, ma che è intenzione dell'amministrazione riproporre e risostenere, l'esperienza di doposcuola e di extrascuola, che appunto in via sperimentale è stata cominciata nell'anno 2012 e 2013. Dicevamo, è intenzione dell'amministrazione sostenerla attraverso stanziamenti dei servizi sociali, ma anche attraverso il ricorso a una progettazione con richiesta di finanziamento, così come era avvenuto lo scorso anno, dove i servizi sociali e il Comune di Sondrio avevano avuto poi il finanziamento da Pro Valtellina della Fondazione Carico. Chi sono stati gli attori di questa sperimentazione? Che ha peraltro dato riscontri ottimi. Sono stati innanzitutto l'associazione Spartiacque, che ha lavorato negli spazi dell'ex ludoteca del quartiere La Piazza, tra l'altro creando anche proprio un contesto di coinvolgimento dell'intero del quartiere, della popolazione, che poi è culminato nella festa di maggio, che ha un po' coinvolto molti attori, molte associazioni attive in ambito sociale. Ed è stato effettuato attraverso la proposta di momenti tanto di studio guidato, quindi di aiuto all'apprendimento e all'assolvimento dell'obbligo scolastico, però alternato a proposte anche laboratoriali, soprattutto per quanto concerne l'ambito del teatro, ed ha coinvolto oltre 60 ragazzi, di cui moltissimi stranieri, ciò che ha consentito poi di attrarre anche alla progettazione e a un contesto comunitario di quartiere le relative famiglie. Poi la sperimentazione era originariamente indirizzata prevalentemente ai ragazzi della scuola media, in realtà poi si sono avvicinati fratelli maggiori e minori, è stato veramente un bel laboratorio. Hanno partecipato però a questa sperimentazione anche l'oratorio di San Rocco, con anche se è cominciata con ritardo solo nel mese di marzo 2012, anche lì sono stati organizzati dei momenti di doposcuola nel corso di 3 pomeriggi, se non erro, alla settimana, con operatori volontari, insegnanti in pensione e anche un obiettore di coscienza, e anche l'oratorio del Sacro Cuore, che svolge una pluralità di attività di doposcuola, proponendo da un lato percorsi laboratoriali, progetti in collaborazione con il Colce, che è una cooperativa che si occupa appunto di prevenzione dalle dipendenze, e poi anche un intervento diretto del sacerdote che regge l'oratorio di San Rocco, Don Stefano, che lavora con un gruppo di alunni delle scuole medie. Ben si vede quindi che in una serie di ambiti sempre più vasta il Comune è terminale, ultimo di richieste, con un ruolo a volte di supplenza, a volte di riempimento di vuoti, a volte magari che va oltre le competenze specifiche. Il peso quindi del welfare comunale si sente e si registra non solo quindi nei servizi sociali. Non ultimo, intendo portare alla vostra attenzione l'unico elemento sul quale vi è stato un po' di contraddittorio in commissione, ed è giusto che tutto il Consiglio ne sia reso edotto. Una questione sorta con riferimento alla sezione primavera, vale a dire la sezione attiva presso la scuola per l'infanzia di Via Gianoli dal 2007, che accoglie alunni di età compresa fra i 2 e i 3 anni, istituita illo tempore, sembra veramente un'epoca fa, parliamo del 2007, ma veramente sembra un'epoca completamente così lontana, quando c'era appunto un grosso problema di accoglienza e di posti presso i nidi. Adesso chiaramente il contesto è cambiato. La sezione, che ha lavorato egregiamente in questo quinquennio, ha patito e continua a patire una riduzione marcatissima e continua e sempre confermata dei finanziamenti statali, tale da renderne difficoltosa la sopravvivenza. Ricorderete senz'altro negli anni precedenti erano state delle variazioni di bilancio per consentire di andare a coprire alcuni sbilanci appunto che si erano verificati nella sezione. Il Comune ritiene comunque importante l'offerta formativa della sezione primavera e intende quindi continuare a sostenerla confermando il contributo usualmente messo a disposizione della sezione, quindi di 21.500 euro come emerge dallo stanziamento del piano per il diritto allo studio, ai quali poi vanno aggiunti però i contributi pari alla differenza fra il costo pasto e gli introiti da retta, per un ammontare di circa 7.500 euro. Però contestualmente intende analizzare con la scuola le modalità per scongiurare per l'avvenire quegli sbilanci che avevano appunto già portato, come abbiamo detto, in passato a richieste di incremento della contribuzione da parte del Comune, incremento che non è possibile più garantire. È chiaro che il piano per il diritto allo studio è uno strumento programmatico e finanziario che può disporre solo per l'avvenire, ma quanto al pregresso io sono certa, e la massima collaborazione fra ufficio istruzione e scuola ne è la prova, che da un lato opportune revisioni di spesa che la scuola ha già reso noto di voler apportare, dall'altra la piena collaborazione dell'ufficio istruzione che sarà in grado forse di svincolare delle risorse, porterà ad individuare la miglior via per procedere, anche salvaguardando un servizio che in questo momento vede ancora un favor da parte delle famiglie, perché in questo momento sono 18 gli iscritti per l'anno 21. Questo è stato oggetto di discussione franca in commissione, e di questo vi do conto in questa sede. Per quanto concerne, e venendo agli stanziamenti complessivi, se siete d'accordo, io non procederei ad esaminare singolarmente le voci di spesa. Abbiamo detto che il piano presenta una tabella che è riepilogativa del complessivo stanziamento per l'istruzione e include anche le utenze e gli stipendi del personale. E noterete che l'ammontare complessivo di 2.599.296 euro costituisce una quota più che significativa del bilancio del Comune. Per come è strutturata la tabella, è possibile anche fare un immediato raffronto rispetto all'anno precedente, agli stanziamenti dell'anno precedente, e quindi avere sott'occhio aumenti e decrementi. È opportuno da subito segnalare che in alcuni casi il decremento non corrisponde a un taglio effettivo, ad esempio nel caso del Piedibus, essendo state attivate quest'anno tutte le linee, non è più necessario predisporre nuova cartellonistica o fare nuovi interventi di segnaletica orizzontale, può essere stanziata una somma inferiore. Anche l'apparente riduzione del progetto integrativo in realtà è giustificata da uno spostamento della medesima voce di spesa, però in un'autonoma indicazione di bilancio, e rappresenta il costo delle 100 ore di mediazione culturale con le famiglie straniere che il Comune mette a disposizione della scuola proprio per favorire la comunicazione scuola-famiglia straniera, in modo tale da fornire tutte le indicazioni e agevolare il più possibile appunto il diritto alla comprensione del mondo scuola da parte degli stranieri. Invece è un taglio effettivo quello operato con riferimento alle borse di studio per i convittori, le cui richieste peraltro si andavano riducendo negli anni, anche in ragione del fatto che ormai circa il 60% dei convittori iscritti ai convitti nazionali non sono più residenti, non sono residenti nella città di Sondrio. Peraltro è un taglio, i tagli non vengono mai ovviamente fatti a cuor leggero, però è un taglio non troppo doloroso, perché il dirigente ci ha rassicurato di essere in possesso di risorse sufficienti per far fronte ad eventuali necessità delle famiglie. Quindi, dicevamo, un sostanziale salvaguardia delle risorse, anche il famoso, quello che chiamiamo colloquialmente portafoglietto per le scuole, che serve per gli interventi emergenziali di piccola manutenzione, gli acquisti di banchi, contributi e prestazioni. Confermato anche, questa è una spesa che qualche difficoltà la crea, il contributo al pasto docenti, non perché non si voglia ovviamente fornire un pasto ai docenti, ma perché questo costo del pasto docenti non viene mai rimborsato dallo Stato, se non in minima parte, quindi rimane una spesa a carico del Comune, benché essa a stretto rigore non dovrebbe competere al Comune, ma il tempo mensa è tempo scuola a tutti gli effetti, quindi si ritiene doveroso consentire agli insegnanti di svolgere la propria attività formativa anche durante il tempo mensa, mangiando insieme agli alunni. Viene confermato e mantenuto anche l'impegno ad aumentare il tempo scuola in generale, quindi con orari scolastici prolungati a partire dall'asilo nido, confermati quindi anche alla scuola materna nelle sperimentazioni che sono in essere presso l'asilo Segantini di via Genoli, consolidate alla primaria grazie alla garanzia dell'assistenza alla mensa. Come dicevamo prima, un servizio mensa e il prolungamento correlato dell'orario scolastico, perché l'assistenza alla mensa consente di liberare risorse di personale e quindi di avere un tempo scuola più ampio per i ragazzi, e questo costituisce del tutto evidentemente una esigenza delle famiglie lavoratrici, un'esigenza reale non percepita, un'esigenza reale non voluttuaria, se è vero che ormai il 54% degli alunni della città di Sondrio opera questa scelta, con un 6% di incremento rispetto all'anno precedente. Peraltro è bello sapere, anche perché è stata anche una battaglia del Consiglio Comunale, sapere che la refezione presso la scuola Paini, la primaria Paini, ha avuto un enorme successo. La scuola Paini è la scuola che ha avuto un boom di iscrizioni quest'anno, 47 iscritti, quindi due classi e 27 richieste di tempo prolungato, quindi anche di tempo mensa. È una vittoria dovuta certamente all'impegno della dirigenza, ma anche in questo Consiglio Comunale era stato affrontato il tema e si era sostenuta la necessità di salvaguardare una scuola che sorge in una parte molto popolosa della città e che è stata messa in condizione di offrire alle famiglie un servizio richiesto e che la renda, che la metta al pari con le altre scuole primarie. Ultima questione, non ultima ovviamente per importanza, quella legata ai progetti integrativi. Sperimentalmente, ricorderete, l'anno scorso era stato modificato il criterio di assegnazione delle risorse aggiuntive per i progetti integrativi. È stato sperimentato con successo, con le dirigenze e con le scuole ci siamo trovati in linea e abbiamo stabilito d'intesa di riprendere il medesimo criterio anche per quest'anno, quindi di assegnare i contributi in misura proporzionale al numero di iscritti per ogni istituto comprensivo, ormai, perché adesso dobbiamo ragionare in termini di comprensivi e non più di circoli, di circoli didattici e di direzioni, e di stabilire una riserva ammontante complessivamente al 35%, e questo è l'elemento di indicazione di priorità che proviene dall'amministrazione, per l'educazione alimentare per quanto concerne la scuola primaria o l'educazione all'ambiente per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, la scuola media, dove sono in atto due progetti in collaborazione con le scuole legate all'installazione di impianti fotovoltaici. Questi verranno finanziati, è un progetto in collaborazione con con il mio collega assessore Iannotti, con l'ufficio tecnico, se verranno finanziati, anche le scuole beneficeranno pro quota del risparmio di spesa che deriverà al comune dalla installazione dell'impianto fotovoltaico. E quindi chiediamo alle scuole di partecipare a dei progetti educativi e didattici sul tema dell'energia. Il 25% invece dovrà essere destinato appunto a quelle attività che dicevamo prima, di dopo scuola in favore di alunni in difficoltà, oppure di alfabetizzazione e di integrazione di alunni stranieri. La residua parte del 65% potrà essere destinata ad iniziative, come è di fatto ormai destinata, ad iniziative culturali o sportive, o comunque a scelta delle scuole, o anche a integrazione delle attività suddette, ovviamente sempre previa presentazione di progetti e valutazione da parte del servizio istruzione. Nell'ottica poi di massima completezza, avrete notato che anche quest'anno il piano fornisce tutta la panoramica, indicazioni di tutta la panoramica dei servizi messi a disposizione della scuola, della famiglia e degli alunni, con finalità educative, di integrazione, di prevenzione del disagio, cioè tutto il complesso dei servizi alla persona, quello che abbiamo chiamato il welfare comunale. Io direi mi sono attenuta nella presentazione di questa proposta di piano, anche per ragioni di sintesi, alla illustrazione delle linee generali, in dettaglio evidenziando quelli che sono gli elementi di novità rispetto alla precedente formulazione, la precedente edizione. Ovviamente è fatta salva la più ampia disponibilità a chiarimenti o alle precisazioni che vorrete richiedere nel corso della discussione.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Io mi scuso con l'assessore se non ero presente all'ultima commissione, ma motivi di salute non mi hanno consentito di esserci. Io però mi sono letto tutto su malloppo, tutto l'ho letto. Qualche difficoltà l'ho avuta sui grafici, però vorrei fare una breve sintesi di alcuni aspetti positivi e di altri negativi. Allora, io parto dalla sua premessa che ritengo, diciamo, positiva per quello che andrà a spiegare, e noto subito un dato: la mancata riduzione di iscrizioni presso la scuola per l'infanzia, sia statale che paritaria. Le percentuali sono del 7,5% e dell'11,61%. Allora, qui c'è una considerazione: effetto non solo della denatalità, bensì anche di una mutata possibilità economica delle famiglie di far fronte ai costi di servizio. Allora io le chiedo, costi di servizio. Ho sempre sostenuto che il Comune di Sondrio è stato attento da sempre alle problematiche della scuola e soprattutto alle problematiche dell'infanzia. Ecco, questa mancanza di, diciamo così, di disponibilità economica, a cosa la ricollega? Perché manca lavoro? Perché le famiglie sono numerose? Ecco, questa qui è la prima domanda che le faccio. La seconda riguarda il numero di alunni disabili certificati. Cioè, io dico, ribadisco che la sensibilità del nostro comune è sempre stata molto molto alta, sia nel sociale che nel mondo della disabilità. Ecco, qui ci troviamo, penso, con il dato medio nazionale che ha accennato, il nostro dato è superiore alla media nazionale, che vuol dire che c'è stato un incremento abbastanza consistente del mondo dei disabili. Le chiedo, i disabili che il Comune assiste, che riguardano solo il nostro territorio oppure riguardano un territorio più ampio di quello della città di Sondrio? Ecco, poi faccio un salto e chiedo ancora, questa è una cosa positiva, in conseguenza, diciamo, di questo nuovo piano, a decorrere dall'anno scolastico, da settembre, ogni scuola primaria avrà una sezione a tempo pieno. Lei l'ha chiamata settimana corta, con correlato servizio mensa. Questo qui è un dato positivo, anche perché è un dato che va verso la famiglia. Però vorrei qualche elemento in più, assessore, se è possibile. Poi, riguardo al mondo giovanile, l'amministrazione risponde alle esigenze dei giovani con una serie di interventi di supporto anche domiciliare alle famiglie, nonché il sostegno ai servizi di doposcuola anche attraverso apposita programmazione nell'ambito dei progetti integrativi. Ecco, questo supporto in cosa consiste? Mandiamo degli insegnanti, delle persone a casa, delle famiglie, oppure è un sostegno economico? Poi mi rifaccio anche ad un intervento estremamente positivo, questo: per l'anno scolastico 2012-2013 verrà garantita l'assistenza da parte di personale educativo dalle 16 alle 18. Questo è molto importante, perché sappiamo che le famiglie tante volte smettono il lavoro alle ore 18, e avere la sicurezza che i ragazzi, i bambini sono accuditi è sicuramente un dato positivo. Ecco, poi a parziale copertura dei costi, le famiglie sono tenute a pagare una quota mensile comprensiva del consumo della merenda. Se mi può dire a quanto monta questa quota mensile, le sono grato. Poi un'altra iniziativa che magari il titolo lascia un po' perplessi: sezione steineriana. Presso la scuola infanzia Gianoli si darà vita a questa nuova esperienza, che deriva dal pedagogo Rudolf Steiner, e che aiuta i bambini già a parlare con gli adulti in giovanissima e tenerissima età. È sicuramente un'iniziativa bella, speriamo che abbia successo e che incontri il favore delle famiglie. Salto i grafici perché quelli, ecco. Volevo ancora chiedere, assessore, un particolare: l'asilo nido usufruisce annualmente di finanziamento da fondo sociale regionale pari a circa 50.000 euro assegnato alle unità d'offerta sociali. Possiamo sapere, e riguarda solamente la coccinella, questo supporto economico, oppure abbraccia anche gli altri asili nido? E passiamo al centro ricreativo diurno, che rappresenta un servizio di intrattenimento per bambini e ragazzi, come previsto da una deliberazione della Regione Lombardia. Accoglie, lei nella sua relazione dice, accoglie 150 bambini per turno di 3 settimane. Questi qui sono dati reali oppure possono essere modificati? Ancora, il centro ricreativo diurno offre un luogo protetto di educazione e socializzazione. Questa è una cosa positiva, sappiamo che questo avviene, ecco. Quindi un plauso per questo sicuramente. Poi parliamo di doposcuola. Il Comune di Sondrio ha sostenuto sperimentalmente iniziative di doposcuola rivolte agli studenti. Non chiediamo se gli studenti sono bianchi, sono neri o sono rossi, perché non siamo razzisti, ecco, così mi ricollego a quanto non ho detto prima, o no? E quindi c'è questa assistenza per minori e famiglie nel tempo libero, extra scuola. Mi dovrebbe spiegare un po' in cosa consiste questa, questo aiuto extra scuola. Dopo mi sono segnato, vorrei qualche notizia su Informa Giovani, che è presso il Policampus. Vorrei sapere se funziona, se diciamo viene visionato, oppure ci sono qualche lacuna, se c'è qualche lacuna. Altra iniziativa, perché bisogna dire che anche ci sono delle iniziative positive, Nati per Leggere. La biblioteca di Sondrio aderisce al progetto Nati per Leggere, iniziativa internazionale volta a favorire la lettura a voce alta ai bambini fin dai 6 mesi di età. Questo mi piacerebbe presenziare, assessore, quando avrà inizio, per capire veramente il valore di questa iniziativa. Non entro sui servizi sportivi, perché penso che ogni plesso scolastico si organizzi le varie squadre, i vari interventi, i vari spazi sportivi. E porca miseria. Ecco, torno ancora sull'assistenza scolastica agli alunni disabili, che il Comune di Sondrio garantisce a favore degli alunni disabili residenti. Ecco, chiedo, solo quelli residenti nel Comune di Sondrio, oppure i disabili che frequentano le scuole di Sondrio provenienti da altri comuni? Piedibus l'ho sempre osteggiato e non sono ancora convinto che serva. Lo chiedo a lei, assessore. Ha detto che funziona, che partecipano a questo piedibus, cioè circa 150 alunni. Ecco, vorrei qualche notizia in più, e poi io metto punto, perché penso che sui libri di testo, ecco. Niente, comunque io le faccio i miei complimenti personali, assessore, personali, perché ho letto attentamente tutto. Dopo il voto magari potrebbe essere un tantino diverso, però un plauso per il lavoro che ha svolto, grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Tacelli.
Il piano per il diritto allo studio, così come ci ha presentato l'assessore Cotelli, mi pare che ben rappresenti la fotografia di quanto il Comune oggi offre alla propria comunità, per garantire quanto più possibile il pieno godimento del diritto allo studio. Mi pare essere un piano organico, completo, frutto di un'esperienza pluriennale che di volta in volta è stato arricchito di nuovi servizi più o meno efficienti, anche cogliendo, credo, dalle positive esperienze di altre amministrazioni. Il piano per il prossimo biennio di fatto mi pare ratifichi la situazione attuale, senza introdurre novità significative, se non la previsione di una classe a tempo pieno in ogni scuola, stante la costante crescita della domanda. Una mia personale perplessità, però qua chiedo conforto, riguarda l'assenza di un piano di distribuzione organico degli alunni stranieri. Se infatti uno degli obiettivi dell'insegnamento, dell'istruzione, è quello di consentire o comunque favorire il processo di integrazione degli stranieri, mi chiedo come ciò sia possibile nel momento in cui la maggior parte è concentrata, almeno per la scuola primaria, presso la scuola primaria Racchetti, dove c'è una percentuale che arriva al 30%. Mi chiedo se questa concentrazione favorisca davvero l'integrazione, che già dicevamo nel precedente ordine del giorno, e se non, o non piuttosto fenomeni inversi. Però qui, ecco, mi sarebbe piaciuto sentire l'esperienza del consigliere Zanesi, però non c'è. Certamente credo che margini di miglioramento si abbiano anche nella rifinizione del sistema di tariffazione del servizio di ristorazione scolastica. Per quanto infatti possa comprendere l'agevolazione per chi frequenta la scuola di Triangia, credo che sarebbe stato opportuno introdurre un analogo sistema di agevolazione tariffaria
per le famiglie con più figli fruitori del servizio mensa, e questo soprattutto nel prossimo biennio, in cui la crisi probabilmente morderà più duramente. Poi ecco, le volevo chiedere qual è l'intendimento nei confronti che per l'appunto di quelle famiglie che non sono nelle condizioni di pagare la mensa e quindi hanno saltato tutte le rate. Cosa si intende fare per queste situazioni? Complessivamente comunque ecco, il mio voto è sicuramente positivo, perché è un piano ben costruito.
Grazie consigliere Porra.
Si è acceso. No, non si accendeva. Grazie presidente. Beh, per prima cosa voglio sempre ringraziare l'assessore, gli uffici per il lavoro svolto e per la ricca e dettagliata documentazione che ogni anno sottopongono alla commissione. Quest'anno c'erano moltissimi dati di raffronto, un sacco di tabelle fatte molto bene. Voglio inoltre esprimere congiuntamente al mio gruppo di Sud Democratica parere favorevole e motivato all'approvazione del piano 2012-2013 presentatoci. Come abbiamo potuto apprendere dalle parole dell'assessore, la novità di quest'anno è quella della riorganizzazione degli istituti scolastici, che porta alla formazione dei tre plessi scolastici coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Questo sistema permette di aggregare scuole per l'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado in un unico polo amministrativo e dirigenziale, favorendo la verticalizzazione dei percorsi didattici, ma anche una miglior distribuzione degli alunni in base alle aree di provenienza. E devo dire che questo era molto richiesto da persone con cui avevo parlato, insegnanti che richiedevano questa cosa. Il sistema prevede una migliore offerta per la scuola primaria, verranno infatti formate in ogni plesso una prima a tempo normale e una prima a tempo pieno. Ritengo che con l'unificazione ci potrà poi anche essere un ritorno economico dopo il completamento dei lavori di trasferimento degli archivi cartacei e informatici e di adeguamento delle segreterie e delle direzioni centrali. In commissione si è evidenziata, come appunto si è detto prima, la particolare situazione della diminuzione di iscrizione dei bambini alla scuola per l'infanzia, non dovuto alla denatalità. Questi dati, i dati della diminuzione del 7,20% nella scuola pubblica e più dell'11% nella privata, inducono a fare delle riflessioni. In effetti la scuola materna non è obbligatoria e ha dei costi per la famiglia. In momenti di crisi come quello che stiamo attraversando si può pensare che molte donne abbiano perso il lavoro o non lo trovino e pertanto preferiscano occuparsi dei figli a casa. Probabilmente per lo stesso motivo è anche diminuita la richiesta di tempo prolungato. Mi auguro che questa realtà sia di breve durata, soprattutto per quanto riguarda la scuola materna, che gioca un ruolo importante nella socializzazione e nello sviluppo del bambino. Le risorse economiche stanziate per il piano del diritto allo studio sono sostanzialmente rimaste invariate rispetto all'anno precedente, e questo è un segnale molto importante che ci dimostra quanto l'amministrazione sia attenta a promuovere e sostenere la cultura. Ci sono state alcune variazioni interessanti che hanno permesso di dedicare dei fondi ad altri progetti, mi riferisco appunto all'eliminazione delle borse di studio per il convitto ed anche al risparmio dei 5.000 euro che viene dal progetto Piedibus, perché quest'anno si creeranno nuove linee, anche se a Bortolotti non piace, invece secondo me è un progetto stupendo. E rimane confermata comunque l'attività coinvolgendo quei 150 alunni con la possibilità di incremento. Per quanto riguarda i progetti, l'amministrazione continua a sostenere i progetti integrativi delle scuole per offrire opportunità diversificate di crescita per i giovani. I fondi da destinare ai vari progetti non sono tantissimi e l'amministrazione provvederà ad assegnarli proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e in base alla congruità dei progetti presentati. Tutti i progetti sono meritevoli di sostegno e attenzione. Purtroppo la situazione economica del momento impedisce all'amministrazione la destinazione di maggiori risorse. I progetti sono più o meno gli stessi degli anni precedenti e il Comune intende sostenerli tutti, anche se con piccole cifre, e con la concessione gratuita di alcuni spazi come l'Auditorium Torelli. Spetterà poi alle scuole farsi carico di ulteriori oneri. Un progetto che mi ha interessato molto è quello del Piano di Educazione Alimentare, che vuole promuovere stili di vita e comportamenti alimentari corretti. È importante infatti intervenire sui ragazzi spiegando loro come una corretta alimentazione sia il punto di partenza per una vita sana. Il progetto è molto articolato e vuole stimolare i ragazzi a conoscere il cibo, la sua provenienza e il modo di cucinarlo, ma anche a gustarlo e a gradirlo. Si vuole arrivare a promuovere un consumo alimentare consapevole. L'altro progetto interessante è quello dell'implementazione ecologica, che riguarda i progetti ambientali, come quello della riqualificazione energetica degli edifici scolastici con l'installazione dei pannelli solari. le scuole che parteciperanno a questo progetto riceveranno dei fondi. Anche quest'anno viene garantito un centro linguistico per gli alunni stranieri al fine di favorirne l'integrazione, e questo, a mio modo di vedere, rappresenta un modo di socializzazione per una vera politica dell'accoglienza e dell'inserimento di alunni stranieri e delle loro famiglie nel nostro tessuto economico, sociale, culturale, etico e religioso. Per quello che riguarda i servizi, il Comune fornisce assistenza agli alunni disabili residenti nel Comune, assegnando personale qualificato alle varie scuole. Quest'anno, come abbiamo potuto ascoltare, abbiamo un notevole incremento numerico di disabili con la relativa richiesta di assistenza, e questo comporterà una maggior spesa. Sarà la cooperativa sociale Progetto Vita a gestire questo servizio. Inoltre, l'amministrazione, come è avvenuto negli anni passati, dovrà farsi carico dell'assistenza educativa per allievi in situazione di handicap delle scuole secondarie, anche se la competenza di questo servizio, come abbiamo sentito, avrebbe dovuto essere della provincia. L'amministrazione Molteni ha sempre avuto una particolare attenzione alle situazioni di difficoltà e di disagio, e anche quest'anno non sarà da meno nel garantire un impegno economico rilevante, dimostrando di mantenere alta l'attenzione e l'assistenza a queste situazioni. Voglio terminare ringraziando ancora l'assessore e l'amministrazione per l'impegno profuso nel reperire le risorse per il mantenimento di un ottimo piano per il diritto allo studio. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Vai.
Grazie Presidente. Diciamo che questo piano di diritto allo studio rispecchia ormai un modello consolidato che dura da anni e da varie amministrazioni, che ha garantito sempre dei servizi ottimi che il Comune offre alle famiglie. L'impegno di spesa, ho notato che l'impegno di spesa resta invariato rispetto all'anno scorso, e soprattutto in un periodo di spending review, come ormai è termine che abbonda sulle bocche di tutti in questo periodo, può essere un punto a favore per l'approvazione di questo piano. Ma non riteniamo sia sufficiente. Secondo noi l'inserimento all'interno dei vincoli di spesa per i progetti, inserire dei progetti appunto di sensibilizzazione sugli effetti che hanno l'abuso di droghe e di sostanze stupefacenti sui giovani, penso che sia un elemento di grande valore all'interno di questo piano. Quindi è per questo che vorremmo presentare un emendamento a questo piano, chiedendo appunto di inserire questa cosa nei vincoli di spesa. Se vuole, l'ho già preparato, lo leggo io, lo vuole leggere lei? Ok.
Grazie, allora vi do lettura dell'emendamento, poi le modalità le vediamo in seguito. Secondo me basta la lettura, altrimenti se volete ne facciamo anche delle copie. Comunque, nell'illustrazione dei vincoli di spesa, al primo punto, dopo educazione all'ambiente, inserire ed iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche giovanili. All'interno della parentesi, dopo Ligari e Sassi, inserire incontri di sensibilizzazione sugli effetti devastanti derivanti dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Questo è l'emendamento. In fase successiva ne voteremo l'ammissibilità e poi ne discuteremo, ne faremo la votazione e la discussione. Deve continuare l'intervento? Prego.
Sì, è solo per dire che appunto questa è una condizione sine qua non per l'approvazione da parte nostra di questo piano. Grazie.
Grazie. Consigliere Tam.
Sì, grazie Presidente, per rilevare la compiutezza e il valore di questo piano. Credo che non aggiungo nulla a quanto è già stato detto dalla mia parte politica rispetto al valore che ha e alle buone iniziative. Devo però fare una richiesta puntuale all'assessore che riguarda un'affermazione sulla quale lei si è mossa all'inizio dicendo ambiente educativo, benessere, e chiedo se esiste una persona nell'ambito del comune, in particolare la persona seduta accanto a lei sulla sua testa, che è in grado di valutare gli spazi dove poi viene fatto il progetto educativo. In particolare si sta realizzando una modifica sostanziale nella scuola Ligali che sta soffocando gli alunni dentro spazi estremamente limitati fisicamente, le aule, perché arriva il provvedimento nazionale che dice classi di 28 più due handicappati, presenza in aula 31 persone, perché gli handicappati c'è l'insegnante più due insegnanti di sostegno, più ci sono 28 bambini di cui due handicappati, più ci sono 28 zaini. Quindi chiedo se esiste una figura che fa queste rilevazioni e se in prospettiva si sta realizzando per il prossimo anno un malessere nel benessere. Cioè, io non ho nulla da dire contro questo piano di studio, ma i provvedimenti governativi vanno in quella struttura esattamente contro la vivibilità, e credo che sia una disattenzione, e questo lo rilevo sotto la mia personale responsabilità, dei dirigenti non aver segnalato questa cosa. Io lo rilevo da considerazioni che vengono da personale che ci lavora. Siamo in attesa di stare in 31 in quest'aula. Come faremo? È come se qui dentro ci fossero 80 consiglieri, di cui mi metto tra i primi handicappato, con vicino un sostegno, e saremo in 80 in questo spazio. Qui non ci stiamo. Quindi chiedo un impegno all'assessore di verificare se queste considerazioni che io faccio sono documentate da confronti con operatori della scuola, sono poi vere. La scuola di Gari è piccola. E quindi è disabile, e quindi è la scuola che non ha più gli spazi, perché pensate di mettere 28 adolescenti di terza media, di cui alcuni molto robusti, in uno spazio limitato dove devono stare 5 ore piene, ecco questo. Io credo che questa sia una contraddizione rispetto a tutte le belle cose che ho sentito dire, e probabilmente dobbiamo anche pensare a fare degli investimenti strutturali. Scuola Media Ligali, se mi sono sbagliato sono contento.
Grazie, consigliere Massera.
Grazie, anch'io non ho potuto partecipare ai lavori della commissione, però ho letto come sempre con molta attenzione e interesse questo piano, e ecco, posso dire che anche quest'anno sostanzialmente presentiamo un piano per il diritto allo studio che è conforme al livello di servizio sempre garantito e quindi atteso dalla nostra città, e ritengo che sostanzialmente sono state fatte le scelte di continuità, direi, perché è un piano all'insegna della continuità, ma che ritengo scelte sicuramente non, ecco, in questo caso, in questo momento, la continuità non è certo una scelta di ripiego. Garantire la continuità sul comparto scuola istruzione di questi tempi è assolutamente decoroso, all'altezza, ecco. Sicuramente ho espresso più volte con forza anche il mio pensiero riguardo all'attenzione che si deve avere sul tema della platea dei servizi offerti, di conseguenza dei costi dei servizi e di conseguenza di quanto ogni cittadino spende per i servizi e quanto contribuisce a erogare questi servizi. Il comparto scuola istruzione è uno di quelli su cui la scelta politica di salvaguardare il più possibile quanto stiamo dando alla nostra città e ai nostri cittadini è una scelta giusta, anche perché effettivamente, ed è qua un fatto di continuità, credo che negli anni si sono sviluppati comunque una platea di servizi e di progetti
sostanzialmente condivisi e dove francamente non vedo situazioni, diciamo, sovrabbondanti. Mi pare che stiamo dando quanto è giusto dare. Ritengo, ecco, mi è stato riferito del dibattito in commissione sul tema della sezione primavera, ecco, in questo caso devo dire mi trovo con la linea che mi pare sia stata quella dell'amministrazione, dell'assessore, cioè di tener conto comunque di un dato di realtà, cioè con tutto quello che ho detto, che il piano prevedente dello studio offre dei servizi che noi dobbiamo dare ai cittadini, però bisogna anche tenere conto del contesto e ritengo che sia corretto e doveroso dare un'impostazione come quella che è stata data, cioè un servizio come questo andrà valutato sulla base di quanti iscritti ci saranno, cioè ritengo veramente complesso e comunque anche non consono, diciamo, con i tempi che corriamo, quello di, cioè purtroppo qua sulla sezione primavera probabilmente se si potrà lo si farà, se non lo si potrà fare sarà doloroso, ma ritengo che sia sbagliato come logica quella di in qualche modo garantire a piedi lista questo servizio sostanzialmente, ecco, perché siamo in un contesto che a mio avviso ci deve portare a fare scelte invece di rigore, ecco, pur comunque nella conservazione, ma di rigore. Anch'io come Tacelli, anche su questo ho fatto una riflessione simile a quella di Tacelli come quella sull'altro tema, relativamente alla questione integrazione e relativamente alla questione della presenza degli stranieri nella scuola, in una scuola in particolare che è la scuola primaria Racchetti. Effettivamente qui valutazione che non è ideologica, assolutamente è pragmatica, mi chiedo e chiedo se è una, diciamo, ineluttabile questo dato, cioè che ci sia quest'alta concentrazione in quella scuola o se in qualche modo ci sia la possibilità di spalmare maggiormente la presenza degli alunni stranieri, ecco, perché effettivamente il dato balza all'occhio. Sicuramente ci sono delle questioni che sono dovuto al fatto che c'è chiaramente in quella zona della città una maggior concentrazione di stranieri, ovvio, però personalmente io sarei favorevole a lavorare nel senso della maggior distribuzione, lo dico con forza e chiedo all'assessore se ci sono possibilità, e già saranno state fatte delle valutazioni in tal senso, però è un dato che balza all'occhio e secondo me è un caso concreto di integrazione su cui forse possiamo lavorare maggiormente. Quindi ecco, concludo il mio breve intervento ritenendo il piano sostanzialmente conforme a quello che sono le aspettative anche del nostro gruppo in tema di diritto allo studio. Visto che è stato presentato un emendamento che poi sarà messo ai voti, ritengo che ci possa stare, ecco, all'interno dei progetti non mi sembra disdicevole, ecco, la proposta di destinare e vincolare. Mi pare che sia stato inserito da parte di Rebai questo tema delle sostanze stupefacenti alcoliche all'interno di quelle somme vincolate del 10%, quindi integrare anche con questo tipo di progettualità. Non so se la cosa è fattibile, se l'amministrazione la ritenga utile, personalmente mi sembra una proposta condivisibile, ecco. Grazie.
Grazie. Consigliere De Felice.
Ho ascoltato come sempre molto volentieri l'esposizione del piano del diritto allo studio dell'assessore Cotelli. Come tutti gli anni ci riporta una serie di dati molto interessanti che fanno ben comprendere la situazione del mondo culturale e in particolare dell'aspetto legato all'istruzione scolastica della nostra città. Ritengo, come tutti penso, che l'attenzione a questi temi sia un aspetto imprescindibile nel contesto della vita sociale, civile e sociale di un territorio. Ora, al di là delle considerazioni puntuali su tutti i vari scenari toccati e ben documentati nella relazione dell'assessore, questa volta non passerò in rassegna i vari capitoli del piano, ma partirò dal fondo e dunque dalla tavola riassuntiva contenente il piano di finanziamento. Credo che in una situazione di grande difficoltà in cui ci troviamo ad operare, nonostante ogni giorno, possiamo dire, si verificano necessità di spese impreviste e con uno Stato centrale che riduce sempre più i trasferimenti, venendo meno alle sue prerogative, sia ancora una volta da registrare un piccolo miracolo se oggi approviamo un piano del diritto allo studio senza evidenti tagli rispetto al passato. Credo che i cittadini debbano essere portati a conoscenza e si debbano rendere conto che non è più possibile garantire tutto quello che finora è stato garantito, che d'ora in avanti potranno venire a mancare offerte di servizi che sinora sono sempre stati a loro disposizione e per questo sono percepiti come acquisiti non più rinunciabili. L'amministrazione Molteni in questi anni di grandi difficoltà ha sempre privilegiato i servizi e i bisogni primari, il sociale e l'istruzione su tutti. Tuttavia, ora siamo giunti ad un punto tale che anche questi settori sono in grande difficoltà e potrebbe non essere garantita la copertura economica delle relative spese. Il bilancio che abbiamo approvato nel dicembre scorso ha consentito il mantenimento di un'offerta di piano del diritto allo studio ancora di grande qualità. Quello che stiamo approvando oggi fa la stessa cosa, ma quello che dobbiamo dire con chiarezza e onestà è che il futuro potrebbe riservarci spiacevoli sorprese, che i cittadini rischierebbero di non capire se fin da ora non facciamo arrivare loro queste nostre preoccupazioni. Da parte nostra ovviamente c'è e ci sarà sempre tutto l'impegno per trovare ogni mezzo, strada, occasione per non far calare il numero e la qualità dei servizi, in particolare di quelli che questo piano stasera ancora è in grado di presentare ai cittadini. Non si fa retorica, né tantomeno demagogia, quando si ricorda che l'istruzione e la cultura in generale, unita alla salute e alla qualità della vita, sono i cardini sui quali poggiano uno sviluppo sociale e una civile convivenza. Compito nostro, soprattutto in questi tempi, deve essere quello di non far mancare l'impegno affinché tutto ciò non venga meno. Grazie.
Grazie. Consigliere Cattelini.
Grazie Presidente, solo un brevissimo intervento perché i lavori in commissione e stasera la relazione dell'assessore, come sempre molto puntuale, hanno illustrato in maniera molto chiara quello che è il piano del diritto allo studio che il nostro comune andrà ad adottare questa sera. Io credo però di dover dire che non penso, come ho sentito da molti, che questo piano di diritto allo studio è esattamente una specie di copia, fotocopia di quello che c'era l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, perché mi pare di aver capito che questa cosa non è. Questo piano di diritto allo studio ha dovuto tener conto di importanti modifiche normative e noi ce lo vediamo così preparato, ma il suo confezionamento ha reso necessario molti incontri con tutte gli attori in gioco in questa partita, per cui credo che debba essere riconosciuto uno sforzo particolarmente importante in questo periodo all'assessore e a tutti gli uffici che hanno dovuto districarsi con questa nuova normativa e con tutte le problematiche che anche in passato in questo Consiglio Comunale abbiamo dovuto affrontare, alcune altre non ce ne siamo resi conti, ma sicuramente hanno portato molto tempo, hanno dovuto essere affrontate con molta puntualità. È anche vero poi che questo piano, proprio in funzione di queste modifiche normative, presenta degli importanti ragionamenti che hanno dovuto essere fatti per risolvere molti problemi, per restituire i 3 istituti comprensivi, per far fronte alle esigenze delle persone che volevano anche la mensa attivata in una scuola dove non c'era, cioè sforzi importanti, sforzi di analisi di dati che sono stati fatti e che verranno ancora fatti, e quindi incontri a livelli diversi con le istituzioni sanitarie per capire il problema di disabilità, con altre istituzioni, con all'interno dei settori diversi del comune, perché il capire che diminuiscono le iscrizioni sugli asili nido, per esempio, o sulle scuole materne, ha comportato una logica di collaborazione con altri settori di servizi sociali affinché da una parte l'amministrazione possa adempiere al dovere di analizzare questi dati e anche di far fronte alle problematiche che questi dati fanno comprendere. Per cui io credo che qui venga fuori uno sforzo che non è uno sforzo fotocopia, perché i dati ogni anno dimostrano e portano problemi nuovi all'attenzione amministrazione. L'assessore Cotelli ci diceva prima che il 2007 è quasi da intendersi un'era geologica fa, per cui i problemi si spostano, i dati cambiano e quindi l'attenzione particolare alla soluzione di questi problemi, come pure discorsi nuovi come per esempio la mediazione culturale. La mediazione culturale vede un investimento nuovo che prima non c'era, perché appunto vi sono dei problemi che in precedenza magari non si erano posti in maniera significativa, come pure il discorso della scuola di Triangio. Per mantenerla in vita si fanno delle agevolazioni alle famiglie numerose in funzione del numero dei bambini iscritti da ciascuna famiglia. Io credo quindi che questo piano debba essere approvato nella sua interezza per il valore che dà e per essere la dimostrazione vivente, tra virgolette, del fatto che l'amministrazione ha sempre sostenuto, cioè che in tema di servizi sociali e di diritto allo studio non si volevano fare passi indietro. Tutto è stato confermato e valutato in maniera intelligente, come pure anche sulla sezione primavera abbiamo visto che ci sono dei dati che vanno in una certa direzione. L'amministrazione, nel confermare quest'anno il finanziamento, comunque ritiene doveroso, come è doveroso, affrontare con la scuola delle tematiche che consentano di maturare delle informazioni, delle conoscenze, dei modi di affrontare i problemi che vanno anche nell'ottica di quella che è la logica che purtroppo in tema di tagli ci dovrà vedere sempre più presente. Per cui io credo che non si possa che essere favorevole a questo piano, ringraziando ancora l'assessore Cotelli del lavoro enorme che ha svolto insieme con gli uffici, e quindi apprezzando molto quello che è stato il risultato del suo lavoro. Grazie.
Grazie, consigliere Ambrosi.
Grazie, Presidente. Ammetto che questa volta avevo una certa difficoltà a pensare e poi ad esprimere una qualche considerazione su questo punto dell'ordine del giorno del Consiglio. Le difficoltà erano legate all'atmosfera della situazione generale che tuttora viviamo, politica certo, ma economica in particolare, ammesso che siano così disgiunte tra loro. Entrambe spingono, almeno in un primo momento, a rassegnazione, così da invitare a concludere che tanto vale lasciare che le cose vadano per proprio conto, perché sembra di non poterle migliorare. In più si sono aggiunte un po' di discussioni durante i lavori di commissione, è stato ricordato più volte, sull'opportunità di mantenere o di rafforzare o di abolire determinati servizi. E se ci penso bene, anche queste discussioni non erano di principio, perché più o meno tutti concordiamo su molti, se non tutti, i principi, ma legate anche loro ad aspetti economici, che portano ancora a disguidi e discrepanze tra ciò che virtualmente si vorrebbe fare e si progetta e ciò che si può realmente fare, tra ciò che gli addetti ai lavori con piena conoscenza e ragione richiedono per migliorare offerte e servizi e ciò che la politica, identifichiamola pure con l'amministrazione, riesce a fornire, desiderando però rimanere inattaccabile ad accuse di passi più lunghi della gamba, fossero anche compiuti per utili servizi, che comunque possono riconoscere altri sbocchi, riconoscono altri sbocchi. La sezione primavera ne è un esempio, con altri possibili interventi in altri campi per le stesse persone che hanno gli stessi bisogni. Noto tra l'altro che in tutti i campi si vuole abituare a proporre e proporsi obiettivi di tutti i tipi, salvo poi constatare di non avere le risorse adeguate a quegli obiettivi, lanciare il cuore oltre l'ostacolo e poi accorgersi che non si ha il tempo di recuperarlo. Insomma, questi pensieri mi hanno dato come una scossa. Alla fine però è proprio questa scossa che mi ha fatto riprendere il filo mentale del discorso, portandomi a riflettere sul fatto che proprio in questa situazione nazionale, economico-politica,
che passa dall'essere un ginepraio inestricabile di problemi e essere poi viceversa un deserto di iniziative, ci sono persone come quelle che hanno curato questo piano del diritto allo studio, intendo uffici e assessore, che è stato molto lodato e quindi lo devo lodare anch'io, che per l'ennesima volta sono riuscite a tirare fuori proposte e servizi a grandi linee quali quantitativamente analoghi a quelli dello scorso anno e al precedente ancora, fino a passare magari all'altra amministrazione di colore diverso, ma poi alla precedente ancora dello stesso colore. E in questo sono d'accordo con quanto diceva prima il consigliere Rebai, certo con delle differenze dovute ai momenti diversi, ai tempi diversi, agli anni diversi. Per questo tutti abbiamo voglia di dirci bravi, sembriamo autoincensarci. È venuta fuori anche in commissione questa critica vista come debolezza, ma in questo caso credo sinceramente non sia una debolezza. In questo caso almeno non si tratta di autoincensarci, quanto di ammettere che pur con l'avvicendarsi delle persone, tutti a grandi linee abbiamo capito e difendiamo l'importanza dell'istruzione, della cultura, dei servizi sociali, che per certi aspetti sono in campo anche loro. È uno sbrodolarsi con lodi autoreferenziali, è un'autocelebrazione questo piano per il diritto allo studio, non può essere. In realtà mi viene solo da affermare che da tempo nel comune di Sondrio, almeno in questo, tutti stiamo tenendo il timone dritto sulla rotta fondamentale, ma mi si permette però di sottolineare che ciò avviene con merito particolare in questo periodo, perché è vero che ogni volta nell'abbozzare questo piano si è di fronte ad una scommessa diversa, dagli esiti comunque imponderabili. Lasciatemi però dire, e in questo caso non è lamentosità da depressi, la situazione è un bel po' più problematica di quanto lo sia mai stata, ed essere riusciti forse in qualcosa per il rotto della cuffia, in qualcos'altro in modo ancora instabile, a garantire comunque risposte ancora adeguate a bisogni sentiti e ad esigenze utili, scusate, non è poco. Per questo sono comunque favorevolmente colpito dal persistere in questo piano di tutti i servizi scolastici cui la cittadinanza non è abituata, l'hanno detto anche tante altre persone prima di me, come se fossero ovvi e non costassero nulla, e non invece tanto in denaro, ma non quanto in fatica per riuscire ad organizzarli e ad incastrarli tra di loro. Se scorro velocemente i paragrafi di questo piano per il diritto allo studio, ritrovo tante cose iniziate negli anni passati e ancora persistenti. Tanto per fare qualche esempio, come sempre la ristorazione scolastica con il servizio mensa, offerto non solo come tale, ma come servizio di assistenza anche, di educazione anche. O mi viene da soffermarmi sul problema dei trasporti. Non posso che constatare la continuazione, anzi l'incremento dell'offerta per il doposcuola o l'assistenza ai disabili. A proposito, in aumento effettivo? O abbiamo servizi di neuropsichiatria tarati su troppa sensibilità? E sarebbe comunque da considerare un male questo? Secondo me no. Forse è un male ed è una troppa ingenua disponibilità non chiedersi se sanno i cittadini utenti che, se in determinate situazioni non ci fosse intervento del comune, certe realtà precipiterebbero. Che so, ad esempio le insegnanti impazzirebbero dietro a pochi alunni maggiormente bisognosi, lasciati senza assistenza, lasciando ingiustamente sfuggire gli altri, o inseguirebbero gli altri abbandonando il proprio destino i primi. Sanno i cittadini utenti quanto costa tutto ciò? Se una colpa abbiamo, forse è quella di non renderlo noto a sufficienza ed universalmente. Ed ha senso in questa congiuntura continuare a sentirsi dire non siete capaci di raccogliere i fondi che servono? A me sembra un esercizio di critica a cui chi lo fa si sente quasi obbligato. In realtà, sfogliando questo piano, ci si rende conto della minuziosa attenzione a far quadrare quante più cose possibili. Non ripeterò certo quanto già l'assessore, molto meglio, ha illustrato. Faccio una piccola digressione, voglio invece solo soffermarvi un attimo sulla prima parte, che raccoglie tutti i dati disponibili e consultabili sulla scolarità, e notare come alcuni di questi dati, mi riferisco a quelli sugli alunni per forza di cose ancora stranieri, siano in sintonia e confermino e rafforzino la necessità, l'attualità e la realtà di una sostanziale integrazione
quale quella espressa nell'ordine del giorno appena presentato e approvato, cui riallaccio volentieri anche alla considerazione di questo piano per il diritto agli studi. Ovvio a questo punto ribadire comunque il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Grazie.
Grazie. Se non ci sono più interventi, do la parola all'assessore. Prego.
Ringrazio tutti quanti per i contributi, per le osservazioni, anche per gli sbrodolamenti, come ha detto il Presidente Ambrosi. Mi sono appuntata, spero di non aver perso qualcosa, mi sono appuntata soprattutto le domande che sono state rivolte. Vedo che il consigliere Bortolotti è presente, ma comunque l'ha fatta a beneficio di tutti e meritano senz'altro una risposta. Anzitutto, perché, quesito dei quesiti, la ridotta capacità economica delle famiglie? Siamo in un contesto economico nel quale si registra questo, si registra quello che a mio parere, magari con una sensibilità peculiare femminile, sento come problema grosso, che è la riduzione della forza lavoro femminile, cioè una rinuncia quasi a prioristica a cercare lavoro da parte delle donne che vogliono anche essere madri, oppure una costrizione di fatto, se non ovviamente di diritto, dopo la maternità a non rientrare più al lavoro e quindi dedicarsi prevalentemente alla cura dei figli e della famiglia. Tutti questi sono dati che concorrono poi nella scelta o nella non scelta di aderire a un servizio che è un servizio di istruzione non obbligatorio, quale quello per la scuola per l'infanzia. Una precisazione doverosa, perché forse sono stata poco chiara nel corso dell'esposizione: ovviamente il Comune di Sondrio si fa carico dell'assistenza dei disabili solo se residenti nel Comune di Sondrio, benché ovviamente ci siano dei disabili che frequentano le scuole di Sondrio, ma in relazione ad essi i comuni di provenienza fanno fronte ai costi relativi. Infatti prima ho dato entrambi i dati, sia dei disabili frequentanti sia dei disabili residenti nella città di Sondrio. Sezione a tempo pieno in tutti i plessi, sì, è stata una scelta dell'amministrazione per dare una parità di condizioni di offerta in tutti i plessi della scuola primaria e quindi in tutte le aree cittadine, e contemporaneamente per dare a tutte le scuole la stessa possibilità di offrire tanto un servizio alla famiglia sulla settimana corta e il tempo prolungato con la prosecuzione fino al pomeriggio dell'orario di scuola, sia invece la scuola, come era un tempo la scuola primaria, durante la settimana, quindi da lunedì al sabato. Supporto domiciliare non significa assegnazione di risorse economiche, significa proprio presenza all'interno delle famiglie di alunni con problematicità, non solo disabilità, proprio problematicità comportamentali, di inserimento, di apprendimento. Significa presenza di educatori da parte dei servizi sociali a sostegno del ruolo educativo ma anche del ruolo genitoriale. Questo mi pare che sia un servizio concreto e forte in favore della famiglia. Sezione steineriana, poi mi veniva chiesta. Sì, la sezione steineriana è stata un po' una scommessa che ha raccolto subito una grande risposta da parte delle famiglie, e anzi sono le famiglie stesse degli alunni che hanno deciso di iscriversi a questa scuola con un progetto formativo del tutto peculiare e originale, a sostenere e a fare famiglia, a fare comunità educante intorno alla scuola. Quindi certamente un'esperienza che il Comune sostiene. È stato necessario predisporre alcuni accorgimenti, mutare la struttura, gli arredi anche delle aule, per la necessità di avere un contesto diciamo più naturale possibile, quindi con il legno per terra e altre scelte. Abbiamo cercato di inserire anche nel
nei menu della mensa alcune pietanze e alcuni prodotti che sono in linea con il dettame dei progetti alimentari della scuola Steineriana. Insomma, si sta lavorando bene insieme e le famiglie rispondono con entusiasmo. Quei 50.000 euro del piano nidi, sì, quelli sono quelli destinati alla coccinella, solo alla coccinella, ma nell'ambito appunto di un piano nidi che vede il riconoscimento e l'accreditamento di una serie di strutture pubbliche e private, piano nidi triennale che la Regione Lombardia ancora non sappiamo ovviamente se confermerà per il prossimo triennio. Centro diurno di Triangela, ex colonia di Triangela, abbiamo sempre chiamato così, sì, rassicuro tutti, i dati sono reali, è in corso proprio in queste settimane la frequenza e il progetto, sono circa 150 gli alunni iscritti, mi pare con soddisfazione da parte delle famiglie. Progetto extra scuola e dopo scuola, mi veniva chiesto se e quanti sono gli stranieri che partecipano. Il progetto extra scuola l'avevo detto prima, sì, sui 60 partecipanti una altissima percentuale è stata costituita da stranieri, diversamente è andata per ragioni del tutto evidenti presso gli oratori, e presso gli oratori invece c'è stata una netta prevalenza di ragazzi italiani. Poi Nati per leggere, sia un progetto che prosegue da anni, che si inserisce nel solco della grande attenzione che la Biblioteca di Sondrio ha per l'introduzione alla lettura e in generale per la popolazione più giovane, tanto è vero da aver costituito non solo delle aree specificamente attrezzate, ma proprio un patrimonio librario destinato alla prima infanzia di oltre 8.000 volumi. Il Piedibus, che sempre o polemiche o ironie suscita. Il Piedibus è proprio un progetto che questa amministrazione intende e ha inteso, e concretamente poi l'ha fatto, implementare, tanto è vero che a partire dall'aprile di quest'anno altre due scuole sono state collegate al progetto di trasporto. Le nuove linee sono state create dalla scuola di Via Bosatta e verso la scuola Battisti. 150 sono gli alunni che in questo momento sono iscritti. Mi chiedete, è un numero sufficiente? No, vi rispondo, non è un numero sufficiente, non posso ritenermi soddisfatta del numero, e infatti è impegno per il prossimo anno intensificare la comunicazione, intensificare il rapporto stretto fra l'amministrazione comunale e gli insegnanti e andare proprio a parlare direttamente con le famiglie proprio in ragione di quelle che sono le peculiarità e gli elementi di forza di questo progetto sotto il profilo dell'educazione all'ambiente, dell'educazione alla mobilità sostenibile, della conoscenza della città, dell'autonomia e anche poi della salute, perché in fondo camminare è la prima forma di attività fisica che non costa e fa bene a tutte le età. Questi mi pare che fossero i quesiti del consigliere Bortolotti. Consigliere Tacelli affronta un tema che io personalmente non considero un tabù, è un tema che è stato riproposto anche dal consigliere Massera, cioè se sia possibile pensare, se non a un piano, almeno a qualche criterio di distribuzione, di ridistribuzione dell'organico degli alunni stranieri. Non lo considero un tabù perché ho un approccio molto pratico e concreto, ma perché noto, e lo guardo dall'altro lato, noto che per contro in città si sono create delle aree, chiamiamole così, sterili, o che le famiglie considerano sterili, sterilizzate, cioè delle aree che vengono considerate prive di problematicità e che problematicità che vengono di volta in volta ricondotte alla presenza o all'assenza dello straniero o alla presenza del disabile, e queste aree si sono create nella scuola paritaria. Ora, poiché io sono molto convinta che la convivenza fra, adesso noi continuiamo a chiamarli stranieri, però insomma quelli sono tecnicamente, ne abbiamo discusso per un'ora prima, tra italiani e stranieri sia un arricchimento culturale reciproco, e quindi questa miscellanea che è il progetto del presente, il destino del futuro, del nostro tempo, deve essere favorita. Certo, sono pregiudizialmente non ostile al fatto che si possa pensare a una distribuzione, ma bisogna tenere anche in conto che deve essere tenuto fermo il diritto di ogni genitore di iscrivere il proprio figlio nei limiti delle capacità di accoglienza della singola scuola, dal punto di vista numerico intendo dire, presso la scuola dove ritiene che l'offerta formativa sia più idonea. E questo in genere avviene in relazione non tanto all'offerta formativa ma anche alla vicinanza rispetto al luogo d'abitazione. Allora, quindi, la scuola, l'ex secondo circolo didattico, la scuola di Pio Mannoni, ha una notevole presenza di stranieri, forse perché anche quell'area della città, particolarmente popolosa, vede una massiccia presenza di famiglie straniere, oltre che perché credo che sia stata una scuola, il secondo circolo didattico, che si è molto spesa sul tema dell'integrazione, che si è molto spesa sul rapporto con le famiglie degli utenti, che ha molto creato una comunità intorno alla scuola, quindi è anche naturale che questi processi di iscrizione avvengano in questi termini. Ma ripeto, non è un tema tabù, sappiamo che anche dal punto di vista normativo sono stati fatti degli interventi per limitare al 30% il numero di alunni stranieri per classe, sono provvedimenti che in questo momento non hanno riscontro nella città di Sondrio, perché ancora non si verificano cose di questo genere. Sono più preoccupata però del contrario, del fatto che vi siano delle aree dove stranieri e disabili non siano presenti, dove in qualche modo sia tutto un pochino più sterilizzato, perché in fondo la vita è un'altra cosa, la vita ti mette di fronte a una serie di problematiche, cominciare a una serie di diversità, ti mette di fronte alla necessità di confrontarti, di imparare, di aprirti, di conoscere, di relazionarti, di non considerare sempre l'altro qualcosa di diverso. E allora, secondo me, prima lo si impara e meglio che nella scuola, non so dove si possa imparare. Poi, per venire sempre a una questione posta dal consigliere Tacelli, io le segnalo, diceva bene la riduzione dei costi per le famiglie numerose su Triangia, ma che cosa fate per le altre famiglie numerose? In realtà le segnalo il punto 2.10 del piano per il diritto allo studio, e lì sono proprio indicati in dettaglio gli interventi per le famiglie numerose, cioè con almeno 4 figli, e in particolare la previsione di una riduzione del 10% sul costo di tutti i servizi a domanda individuale. Per quanto concerne la domanda che cosa farà il Comune in relazione alle famiglie che non pagano la mensa, come dicevo, noi ci troviamo di fronte alla duplice necessità, da un lato di far quadrare i conti, di rendere sostenibile il servizio non andando a chiedere di più a chi già paga, questo è un dato che è inutile sottolineare, dall'altro di selezionare le problematicità effettive, reali, dalle non problematicità, e in questo lavoriamo con i servizi sociali, quindi chiederemo a chi non paga e può, e cercheremo di valutare se, le situazioni nelle quali non si paga perché non si ha la possibilità di farlo, e sono situazioni magari che rilevano sotto altro profilo. Poi vengo, lascio per ultimo l'emendamento, quindi passo al quesito del consigliere Tam. Io francamente sono un po' stupefatta, no, le dico proprio sinceramente, perché a me non tornano i dati, che non mi tornano minimamente, ma non esatto, quindi non 31. E non, allora, no, le spiego perché non mi tornano i dati, non solo perché il collega al mio fianco vigila insieme all'ufficio tecnico sulla capienza delle aule, ma per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto la Ligari è la scuola che ha la maggior disponibilità di spazio in città, tanto è vero che allorché ce n'è stato il bisogno anche la scuola primaria di Cesare Battisti è stata in parte trasferita lì, proprio perché hanno aule in eccedenza. No, hanno aule in eccedenza, quindi cominciamo a dire che non è una scuola a beneficio di tutti che magari non conoscono l'edificio, non è una scuola in sofferenza di spazi. In secondo luogo, alla Ligari sono state istituite 6 sezioni di prima classe quest'anno, con non poche polemiche da parte delle altre scuole medie, per un totale di 380 alunni su 15 sezioni. Se io faccio il conto vedo che non ci sono più di 25 alunni per classe, perché questo, questa è la media. Le dico di più. Il collegio docenti ha stabilito, non quest'anno, l'anno scorso, di non consentire la composizione di classi con un numero di alunni superiore a 24-25. Tanto è vero che lo scorso anno sono state rifiutate delle iscrizioni di alunni che avevano richiesto la settimana corta, l'unica sperimentazione che è stata fatta alle gare lo scorso anno non è più stata ripetuta, e perché non si voleva creare una classe con più di 24 o 25 alunni, non ricordo. E quindi io non mi ritrovo sinceramente con questa sua descrizione di classi pollaio. In generale, per tutto quanto non riguarda le scuole di Sondrio, nessuna delle quali, se facciamo le medie, per quel che le medie possono valere, supera il numero di 24 e di 25, ma in particolare con riferimento alla scuola Ligari, che a quel che mi risulta non solo è a norma, essendo stata ristrutturata anche di recente, ma in particolare grazie all'attenzione che il collegio docenti e la dirigenza pone a scongiurare situazioni di sovraffollamento, in questo momento queste situazioni di sovraffollamento non le sta patendo. Magari finisco poi. Okay. Poi c'era il consigliere Massera, però ha riproposto quesiti che anche il consigliere Tacelli aveva già proposto, quindi consideriamo di aver già risposto. Ecco, infine la proposta di emendamento del consigliere Rebai circa l'introduzione anche di una progettualità sulla prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti o comunque dall'uso ed abuso di sostanze di alcol nell'ambito dei progetti integrativi. Allora, nulla osta ovviamente all'introduzione di questo progetto, che tra l'altro si colloca secondo me in linea proprio con l'attenzione a tutti i disagi sociali che poi sfociano per altri versi e si riversano comunque sulla scuola e sul comune. Mi sento e quindi benvenga l'emendamento e potrà essere un'ulteriore indicazione per le scuole. Mi sento però di tranquillizzare tutti sul fatto che già sono in corso progetti di questo genere, soprattutto gestiti dalla ASL, la Tortarantola, tutti lo conosciamo, che è molto attivo nelle scuole. Quindi sostanzialmente sì, ben venga che lo si ribadisca come anche riferimento di tipo culturale, come monito, però le scuole di Sondrio non sono prive di offerte, di proposte e di un concreto intervento di prevenzione che certo non interviene mai abbastanza presto. Questo credo sia tutto.
Grazie. Bene, allora, prima di procedere oltre devo mettere in votazione l'ammissibilità dell'emendamento. Volete che lo rilegga oppure lo diamo per conosciuto? Lo diamo per conosciuto. Allora pongo in votazione l'ammissibilità dell'emendamento. Ci sono astenuti? Favorevoli? Unanimità, nessun contrario per verifica. C'è qualche intervento contrario all'emendamento? Nessuno. Allora io pongo in votazione. C'è? No. Pongo in votazione l'emendamento. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Di nuovo l'unanimità. Contrari? Nessuno per verifica. Allora pongo in votazione il. Scusatemi. Il piano per il diritto allo studio anno scolastico 2012-2013, l'approvazione così come emendato. Ci sono astenuti? Favorevoli? Unanimità? Contrari nessuno per verifica. Viene approvato così come emendato all'unanimità. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Di nuovo tutti. Contrari per verifica nessuno. Bene, passiamo al prossimo punto. Variante al piano attuativo dell'ambito numero 15 dei tessuti di completamento, articoli 18 e 19 delle NTA del piano delle regole, invarianti al piano di governo del territorio vigente. Approvazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12/2005, successive modifiche e integrazioni intercorse. La parola all'assessore Colombera. Rintracciate l'assessore Colombera. Prego, assessore.
Grazie Presidente, e mi scuso per l'assenza. Dobbiamo valutare con questa delibera appunto la proposta di approvazione definitiva dell'ambito numero 15. Se vi ricordate, questo progetto è stato adottato lo scorso 27 aprile. Presupponeva un ragionamento appunto che ha riguardato un passaggio in consiglio, perché pur essendo conforme al PGT in termini di aumento volumetrico della superficie, era invariante comunque, perché andava a incidere sulle altezze massime che erano previste dal piano di governo del territorio. Il piano è stato adottato con il fatto che i due edifici vengono alzati appunto di un piano, per non andare a rompere l'equilibrio che riguardava un po' tutta la riflessione concernente anche le aree acquisite per servizi e quant'altro. Ricordo che anche qui il fabbisogno che è indotto per nuove aree, proprio dovuto a questo aumento di volumetria, è stato optato con la monetizzazione. Vi ricordo appunto che questa adozione di piano prevede un introito di 97.000 euro erotti. Quindi successivamente all'adozione il piano è stato depositato per 30 giorni e nei successivi 30 giorni per le osservazioni, che sono scaduti il 6 di questo mese, appunto osservazioni non ne sono pervenute. La stessa provincia, per quanto di sua competenza, non ha rilevato contrasti, e quindi siamo all'approvazione definitiva di questo ambito. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Consigliere Tacelli.
No, solo per dire che voterò contro per le stesse ragioni dette nel passato consiglio.
Grazie. Consigliere Bordoni.
Per dichiarazione di voto anch'io, avendo votato contro la variante, per conseguenza voto contro anche questa definitiva sistemazione.
Grazie. Grazie. Altri? Nessuno? Allora, pongo in votazione la variante al piano attuativo dell'ambito 15 dei tessuti di completamento, articolo 18 e 19 dell'NTA del piano delle regole in variante al piano di governo del territorio vigente, approvazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12/2005, successive modifiche e integrazioni intercorse. Ci sono astenuti? Favorevoli? Scusate, abbiamo bisogno dei favorevoli perché... ...24... contrari... ...24 favorevoli... e 4 contrari. Bene, prossimo punto, approvazione nuovo regolamento per la disciplina dei contratti del Comune e per le acquisizioni in economia. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Allora, ricordiamo che attualmente il Comune è dotato del regolamento per la disciplina dei contratti, che era stato approvato nel 93 e successivamente modificato nel 94 e l'ultima modifica è stata nel 2002, quindi un regolamento che è abbastanza datato. L'altro regolamento sempre attualmente in vigore presso il Comune è il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, e che è stato approvato nel 2009, quindi l'abbiamo approvato noi 3 anni fa. Ci sono state nel frattempo, quindi mi riferisco al primo, ma anche relativamente al secondo, il quadro normativo nazionale e più precisamente il decreto legislativo 163 e il DPR 207 del 2010, diciamo anche lo stesso legge nazionale ha un attimino unificato le regole che riguardano queste due tipologie, e quindi si era avvisata l'opportunità di ricondurre questi due argomenti in un unico regolamento, visto che anche la norma nazionale ne fa lo stesso criterio, per cui si qui stasera proponiamo un regolamento appunto che riprende i due esistenti con il ricepimento delle normative che si sono modificate nel frattempo, facendo riferimento alla legge vigente tempo per tempo, in modo da non dover eventualmente, a fronte di modifiche, continuamente cambiare i regolamenti. Un regolamento di 24 articoli dove al capo 1 si parla dei principi e delle competenze, il capo 2 tratta quello che riguarda le commissioni di gara, il capo 3 disciplina la procedura di scelta del contraente, il capo 4 regola tutto quanto riguarda il contratto e quindi le spese, le cauzioni, la stipulazione del contratto, l'ufficio che se ne occupa e così via. Il capo quinto, l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavori, con i suoi articoli. E il capo sei, praticamente le disposizioni finali che abrogano i regolamenti esistenti e quindi si adotta questo nuovo regolamento. Quindi l'argomento direi che è abbastanza, diciamo, semplice. C'è appunto questa semplificazione nell'unificazione di un unico regolamento, c'è appunto il riferimento alla norma vigente tempo per tempo, che quindi facilita l'applicazione di dette delle regole, e all'interno poi stabilisce chi fa che cosa, i responsabili, gli uffici preposti, le regole che la legge prevede sulla base di quanto sono i limiti, gli importi e quant'altro, e tutto sta all'interno degli articoli che andiamo a proporre questa sera. Io direi che
grazie. Ci sono interventi? Consigliere Bordoni.
Allora, il mio intervento sarà abbastanza breve, perché come incipit una consiglio preghiera, non lo so, adesso vedete voi. Questo qui è un regolamento che è stato approvato il 9 di luglio in commissione. Il 6 di luglio il governo ha approvato il decreto sulla spending review, che ha modificato sostanzialmente i criteri per per l'affidamento delle acquisizioni di beni e servizi. Quindi io francamente non la faccio lunga, io consiglio caldamente di evitare di approvare un regolamento che è già vecchio. Poi si può dire, ma bisogna poi vedere se il decreto viene modificato, viene approvato, però adesso il decreto è legge. Cioè, come fa un consiglio comunale ad approvare un regolamento che non tiene conto di un decreto legge che è operativo a tutti gli effetti e che modifica le regole del gioco? Poi ci sono, io mi fermerei qui, però non ci sono delle cose, questioni banali. Io mi ero preparato un intervento di mezz'ora che vi risparmio, perché insomma io faccio qui una questione, una pregiudiziale, diciamo così, di contenuti. Poi ci sono anche delle questioni di merito che questo regolamento contiene, le ho fatte notare all'assessore prima, ne dico una così ci capiamo subito sull'entità della cosa. Qui c'è una previsione estesa di utilizzo delle acquisizioni in economia fino a 200.000 euro senza neanche la raccolta dei 5 come si dice, preventivi, e una valutazione dei 5 preventivi. Scusate, cioè mi pare che qui siamo lontani anni luce, e dalle regole del decreto sui contratti, oltre quindi che è legge consolidata dallo Stato, perché non si fa così a fare le gare per l'acquisizione di beni e servizi. Ma poi abbiamo questo incidente, chiamiamolo così, di un sistema completamente nuovo e, vi leggo tanto per dirvi, insomma, nullità dei contratti, l'articolo 1, comma 1 del decreto legge approvato il 6 di luglio dice che è prevista la nullità dei contratti e la responsabilità amministrativa ed erariale nel caso di mancato utilizzo della Consip, credo che l'abbiate già sentita nominare, la centrale acquisti, per l'acquisizione di beni e servizi. Di Consip dentro al regolamento nuovo neanche un cenno. Scusate, poi fate come volete, avete i numeri per approvarlo, però io vi consiglio di evitare questa cosa qua, perché veramente anche sotto il profilo tecnico, squisitamente tecnico, io credo che un rinvio in commissione e una meditazione su questa cosa sia opportuna. Grazie.
Grazie. Altri interventi?
Beh,
Consigliere De Felice.
Io non mi sono preparato alcun intervento al riguardo, però per quanto riguarda il discorso dei preventivi, non mi sembra che sia assente da questo regolamento la previsione di 5 preventivi di spesa. Non è così, almeno a me non risulta dalla lettura di questo regolamento. Per quanto riguarda il discorso Consip, è un discorso chiaro, non c'è bisogno di specificarlo in questa sede, perché è a conoscenza di tutti questi, di tutti i consiglieri di questo presenti in aula. E certamente il discorso Consip è un discorso che già nel precedente regolamento veniva anche indicato in rapporto a quanto era stabilito dalle norme di legge. Quindi da questo punto di vista mi sembra improbabile il discorso che fa il consigliere Bordoni.
Sindaco, ha chiesto la parola al sindaco.
No, ma lo so che appunto ne avevamo parlato anche fuori. Io credo che tutto quello che è in itinere adesso lo verificheremo anche di giorno in giorno, quindi mi pare che approvare questo regolamento ci mette nelle condizioni di dare uno strumento che è meglio e più aggiornato rispetto ai due, e quindi vediamo di utilizzarlo per questo. Poi la proposta che hai fatto a te è assolutamente condivisibile. Adesso, se si definiscono meglio anche tutte le questioni, si porta in commissione, si aggiusta anche questo al prossimo mese, nel senso che anche il tuo tono di esposizione è condivisibile, nel senso che oggi continuano a cambiare le cose. Alla fine facciamo questo regolamento che è stato una sintesi di due cose vecchie che risalgono a una vita fa, poi se c'è da modificare 3 righe, 4 righe alla definizione ulteriore del decreto, lo so anch'io che è in vigore il decreto, però stiamo anche verificando che da un giorno all'altro cambiano ancora. Sulle questioni di inserire delle diciture tipo quello della Consip in un regolamento, ormai tutti i regolamenti che noi abbiamo modificato non vengono indicati leggi, prescrizioni, si fa sempre riferimento solo al fatto di adeguamenti di decreti di legge, perché se dovessimo inserire dentro la Consip, se domani mattina tolgono quel tipo di nominativo e lo chiamano Pinco Palace, dobbiamo cambiare regolamento. Quindi anche su questo io mi sento di dire al gruppo, non tanto perché abbiamo i numeri, è una modalità di lavoro che lo approviamo, poi evidentemente nel giro di una settimana per settembre quello che uscirà sarà meglio definito dai decreti, ovviamente ci impegniamo oggettivamente a modificarli.
Consigliere Bordoni.
Non voglio essere insistente, però io ho distinto le cose. Allora, c'è un problema di adeguamento a un decreto legge che oggi c'è, domani può non esserci. C'è un problema di coerenza delle modalità di esperimento delle trattative private, perché di questo si tratta, che è in contrasto col decreto legislativo 167, che è la legge sul... quindi io vi segnalo questa cosa qua. Dopodiché volete approvarlo lo stesso? Approvato.
In ogni caso, a quello che fai riferimento è la normalità dell'applicazione di ogni gara nel Comune di Sondrio. Delle 5 che vengono fatte è assolutamente automatico, è solo così. Vabbè.
Bene, allora pongo in votazione l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti del Comune per le acquisizioni in economia. Ci sono astenuti? Consigliere Tacelli. Favorevoli? Contrari? 3.22 favorevoli e un astenuto, 3 contrari. Il regolamento è approvato. Abbiamo concluso. Ci rivedremo a settembre. Grazie. Buone vacanze a chi deve ancora farle.